è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Metti al fianco mentre quell'altra sale, ti muovi col bacino andando su e giù, il bunga bunga ti tira su.
Eccoci qui, caro Parenzo, in diretta da Strasburgo, la Zanzara.
Ma dove mi hai portato, direttorissimo? Fino a Strasburgo
siamo tornati dopo due mesi. 800 24 00 24, questa è la Zanzara.
Bello anche che lo ripeti
e
sempre.
E vi faccio subito ascoltare, perché uno degli argomenti centrali resta comunque il caso Santoro. Quello che dice, per esempio, Marco Pannella. Senti
Marco
Pannella.
Hai scongelato Pannella. Liberali, voglio radicali.
Voglio iniziare con Pannella.
Liberisti.
Evviva Radio Radicale! Alla faccia di, come si chiama quello, Butti Buffi Bipri, che è l'altra robettina che c'è. Alla faccia del regime, del goebbelsiano Santoro, che pare passi adesso dall'un contendente Berlusca all'altro De Benedetti, si contendono lo stesso, in realtà, visione antidemocratica del mondo e dell'Italia.
Ma che stava facendo? Stava mangiando qualcosa. Poi goebbelsiano,
perché De Benedetti prima, poi Croce, radicali, liberali. Un grande Pannella.
Ezio Mauro, direttore di Repubblica. Santoro cancellato nell'indifferenza degli intellettuali. No, veramente non mi risulta. Comunque, Mauro.
Oggi, sotto i nostri occhi, in questo momento, nell'indifferenza dei grandi giornali, degli opinion leader, degli intellettuali italiani, che sono quelli che in questa fase di deriva del sistema non stanno facendo il loro dovere, che cosa vediamo? Vediamo che si compie la volontà di Berlusconi, che aveva detto che bisognava far fuori Anno Zero e togliere Santoro dal palinsesto della Rai. E questa cosa avviene.
L'indifferenza degli intellettuali, ma non ha appena perso le elezioni amministrative dello scorso.
Si stanno muovendo tutti.
2 milioni e 300 mila euro, amico mio, di buonuscita. 2 milioni e 300 mila euro.
Dire nell'indifferenza proprio.
Ma su, dai.
Si può contestare, signor Ezio Mauro?
Certo che si può contestare. Si può contestare anche la Rai per la sua scelta. Comunque, sempre
4 miliardi di vecchie lire.
Lerner, se io fossi il direttore di Rai 2, mi sarei sdraiato per fermarla. E questo è un ragionamento.
Secondo me c'ha ragione. Sentiamo. Gaddino nostro.
L'ultima puntata di Anno Zero, proprio l'ultima, ha fatto quasi il 24% di share tra Michele Santoro e Adriano Celentano. Fossi io il direttore di Rai 2, mi sarei sdraiato davanti alla porta per impedire che il recordman degli ascolti lasciasse l'azienda pubblica.
Tra le cose del giorno c'è naturalmente il via libera dalla consulta definitivo al referendum sul nucleare, ma era scontato dopo la pronuncia un po' irrituale, devo dire, del nuovo presidente della consulta ieri, anzi più che irrituale, ma lasciamo perdere perché non voglio offendere le istituzioni.
I giudici.
E c'è anche questa nuova proposta della Lega sui ministeri, di spostamento del Ministero del Nord, che verrà addirittura promossa con una raccolta di firme a Pontida. Trovo la cosa semplicemente ridicola.
Una boiata pazzesca.
Ricordiamo Calderoli il 27 di maggio.
È una questione troppo seria quella dei ministeri per poterla far essere coinvolta nella campagna elettorale dei ballottaggi, quindi abbiamo rinviato a dopo i ballottaggi, ma abbiamo la parola e l'impegno del Presidente che questo spostamento si farà e come se si farà.
Ma lo spostamento dei ministeri, secondo me, se uno chiede a Milano a un cittadino vuoi lo spostamento del Ministero del Nord, ti fa davvero una pernacchia.
Sicuro.
E concludiamo, prima di presentarvi l'ospite, il primo ospite qui a Strasburgo, con un'imitazione, quella di Fiorello che imita Berlusconi.
Presidente, scusi, un'ultima cosa. Lei avrà notato che, non so se l'ha saputo, Santoro non è più alla Rai. Cosa ci dice in merito? Presidente, c'è?
Tra 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 t
presidente. No, non faccia queste cose. Presidente, siamo in diretta. Grazie, basta.
Lo fai di notte, lo fai col. Che non era proprio un'imitazione, diciamo. Anche perché l'imitazione di Berlusconi è abbastanza semplice, no?
Sì, non è difficile.
Gabriele Albertini, buonasera.
Buonasera a voi.
Come
però
sta?
Non la so fare, però, visto che mi fate sempre
sì,
fare
le
imitazioni.
Sa fare, sì,
no,
che
no,
la
Berlusconi
sa fare.
No. Presidente... Mi piacerebbe perché avrei
semplice,
modo di
no?
fare degli scherzi ai colleghi. No, sì, effettivamente ha delle intonazioni. Chi lo imita, devo dire, ha trovato la chiave giusta per l'eloquio proprio caratteristico suo, ma io non riesco a farlo.
Sabina Guzzani,
forse è qualcosa di freudiano.
Come mai? Una sorta di ha paura padre, delle, paura delle segrete di Arcore, le segrete famose segrete di Arcore.
Vabbè, per adesso non le ho ancora visitate.
Beh, lei oggi, per esempio, ad Affari Italiani, dobbiamo dirlo, ha detto che il PDL non ha né popolo né libertà. Ne ha dato giù due, cioè si avvicinano le segrete di Arcore anche per lei.
Chissà, ma io l'ho fatto con uno spirito
con
non
affetto.
Polemico. No, ma anche con affetto. Ma
non hanno popolo né libertà.
Ah, massacrati.
Così poi il nome, no, scusa, Albertini, perché... il nome. Qualcuno dice bisogna cambiare il nome, anche Scajola ha detto bisogna cambiare il nome, ma... siamo in un'altra fase, lei è d'accordo?
Nomina sun consequentia rerum.
Ah, ecco.
Lasciatemi nomina... parlare un po'. La...
Cioè, parli come va.
Bisognerebbe
parli
prima
come
cambiare
come
la realtà e poi cambiare il nome. Cioè, se... E è popolo della libertà. Abbiamo scelto con un referendum interno sì. tra i simpatizzanti e gli iscritti
lei
se si voleva partito della libertà e popolo della libertà. Perché abbiamo scelto popolo? Perché volevamo allargare il contesto delle collaborazioni, certo. delle discussioni, insomma della presenza
e
anche
invece...
di chi non era effettivamente avvicinato alla politica per una sua tradizione personale. E invece insomma le cose non sono andate così. Noi
comunque non c'è né
abbiamo...
popolo perché non ci sono più elettori in questo senso.
No, ma non quello, no, proprio io parlo del funzionamento del partito come organizzazione interna.
Ah, ho capito.
Dovrebbe, credo, chi se ne occuperà, adesso pare che Alfano abbia questo compito, insomma,
scelta
rivitalizzare.
Di che tipo Alfano? Alfano di una pescetta, ha detto Feltri. Ha ragione?
Ma la scelta di Alfano come metodo non è diverso da quello di tutti gli altri, cioè non ci sono
nominato
state
dall'alto, dice.
Beh sì, in qualche modo rientra
unto,
nel contesto.
Quasi unto dal
ma sì,
dal
è il sistema del partito carismatico. Solo
errore
che,
dunque, errore. Possiamo dirlo, errore.
Diciamo,
penna rossa,
diciamo
penna
che
rossa,
funziona il partito carismatico soprattutto nei momenti in cui cresce, si sviluppa, ha una forte visione.
Adesso
da
bisognava
imporre.
Cambiare passo.
Nel momento in cui ti stabilizzi e soprattutto entrano delle nuove sì. presenze, come nel caso della trasformazione da Forza Italia a PDL, credo che sarebbe stato opportuno fare quello che forse si farà adesso, cioè allargare anche al nostro partito quegli schemi di selezione del ceto dirigente.
Anche lei dice viva le primarie.
Sì, ma con qualcosa di
un
più
grano
strutturale. No, qualcosa di più strutturale, cioè... Io sono convinto che non è che si possa inventare qualcosa di diverso rispetto alle regole della democrazia e della partecipazione. Sono regole acquisite in tutte le democrazie parlamentari. In un partito che vuole essere il popolo, quindi sì. deve essere sì. molto partecipato e della libertà, il dibattito interno, la discussione, l'orientamento politico...
Soprattutto adesso ce n'è poco. Adesso ce n'è poco.
Non si fanno congressi, non si
vogliono sbagliare. Tutto sbagliato.
Poi io la metto su un altro piano. Invece che dire tutto sbagliato, penso che si dovrebbe fare questo. Ma mi pare che si stiano orientando anche i nostri dirigenti nel ravvedimento operoso, diciamo.
Il mitico ravvedimento operoso. Vogliamo sentire dal ministro
tasse.
Tremonti cosa ne pensa di questo assedio che c'è stato. Pare che resista sulle tasse.
È in collegamento al ministro?
Sì. Che ne pensa, ministro, sulla questione delle tasse? Lei esiste sulla barricata?
Questa è una manovra adeguata. È una manovra finanziariamente compatibile. È una manovra che l'Europa ci invidiva.
Vabbè, questo.
È anche fatta da uno dei ministri del tesoro più bravi del mondo.
Ma lei questo lo dice da solo, ministro, scusi.
E anche belloccio.
Ma bello, vabbè,
questa è un'altra cosa.
Potrebbe averlo detto, no? Però devo ancora affinarmi.
Sto facendo
un po' di palestra.
Queste tasse le abbassa, sì o no?
Abbiamo deciso di non aumentare l'IRPEF, l'IRAP, l'IPIT, il TIOPIT, il TOBIN.
Non si capisce cosa ha detto?
Abbiamo deciso di non mettere le mani nelle tasche degli italiani.
E questo siamo tutti contenti. Ma la nomina di Alfano...
Vogliamo aumentare le tasse.
Ma come vogliamo aumentare le tasse?
Questo potrebbe essere... una retromarcia, ma
annuncio clamoroso.
Dovete adeguarvi all'orientamento di quel ministro che dicevo prima, uno dei più bravi d'Europa.
Comunque tutto quello che dice Tremonti è legge. Però
potrebbe starci.
Potrebbe sì. Starci. Senta, ma lei, ministro, si è espresso sulla nomina di Alfano con una cosa in latino, con una bella frase in latino, no?
Cuius regio, eius legio.
Ah, questo è fantastico.
Cioè, ce lo traduca per noi del volgo.
Interpretare, sai, una frase un po' potrebbe essere sibillina, cioè si riferisce al periodo dell'assolutismo, insomma, per cui la religione del re era la religione del popolo.
Perché quello che decide Berlusconi,
ecco,
è legge.
In qualche misura,
in qualche modo, conferma il fatto che la nomina di Alfano viene calata dall'alto,
esatto,
dal re.
Ma in effetti io credo che ci sia un momento, questo forse è quello che attraversiamo, che i segnali dell'elettorato sono di volere qualcosa di nuovo e di diverso. Non ci ha abbandonato, ci ha solo dato dei segnali forti.
Vogliamo una cosa. E Alfano non va in questa direzione.
No, insomma, Alfano potrebbe. Il metodo della scelta di Alfano, certamente no. Certo. Però se è stato incaricato, come spero che sia, di inoculare nel nostro partito più popolo e più libertà.
La dica la romana, ecco. Berlusca, stai a Marcamale, questo lei ci
no,
dice.
Questo lo dite voi.
Traffico, torniamo subito perché c'è un ragionamento da fare
voi.
Molto molto serio. Il bunga bunga ti tira. Eccoci qua, riprendiamo da Strasburgo con Gabriele Albertini, 800 24 00 24. E prima di andare sulle questioni di attualità politica, cosa avrebbe detto l'avvocato Agnelli della vicenda Marchionne? Con Marchionne che ha detto in Italia protestano sempre, ti insultano, mentre in America ti applaudono per quello che si fa.
Bisogna andare in un paese moderno, qui siamo in una situazione da Repubblica delle Banane.
Dunque avrebbe dato ragione a Marchionne.
Avrebbe dato ragione a Marchionne. Penso.
Ma ha ragione Marchionne su questo.
Beh, ha ragione nel
cioè
senso
uno fa
che,
in Italia polemiche, cose, cause in tribunale.
L'episodio Chrysler è drammaticamente vantaggioso per lui. Il presidente degli Stati Uniti è andato nella fabbrica che lui ha strappato dal collasso, lodandolo, investendo dei capitali federali ingentissimi che saranno restituiti in anticipo. Un successo strepitoso dal punto di vista della gestione della società. Ha restituito in anticipo il prestito, addirittura si appresta ad avere il controllo assoluto della società. Beh, un'operazione all'incontrario di quelle che abbiamo
in Italia. Troppi insulti, cioè bisognerebbe fare un monumento a Marchionne,
molto capace, e su questo non c'è alcuna
dunque
discussione.
In Italia bisognerebbe fare un monumento a Marchionne, invece c'è una parte dei sindacati, sì, e dell'opinione pubblica eccetera che lo attacca pesantemente. Lasciamo perdere la questione degli investimenti eccetera, che tutte cose per carità
indubbiamente
c'è troppa ostilità nei confronti dell'impresa. Però, per esempio?
Beh, è una cosa atavica. Ora negli ultimi tempi non è così drammatica la situazione, però il caso Marchionne è criticato per i suoi successi e forse ingiustamente anche redarguito per delle scelte che sono squisitamente imprenditoriali. Ha anche proposto delle razionalizzazioni di certe distorsioni del nostro sistema che non sono lesione dei diritti,
ma sono sotto gli occhi di tutti, diciamo la verità.
Sì,
ha fatto più Marchionne di Berlusconi, diciamola fine.
Il
vero rivoluzionario,
il vero riformatore è Marchionne.
Riformatore rivoluzionario
lo dite voi.
Lei lo pensa?
No, io no.
Lei lo ha scritto.
Però torniamo, lo ha scritto.
Non lo penso. Potrebbe lasciare. Io non mi autoaccuso. Tenetur è uno dei principi, sì, del sistema di diritto, no?
Sì.
Nessuno è tenuto ad autoaccusarsi. Voi mi costringete a una confessione che io non voglio fare,
però,
perché non penso le cose che
pensa
mi
di uscire dal PDL. Pensa di uscire dal PDL.
Ah, no, io sto cercando, rimanendo,
di cambiare qualcosa.
Siccome non sono un cortigiano, né non lo sono mai stato, cerco di dare
troppi
il mio modesto contributo.
Troppi cortigiani del PDL.
Ma sono delle scelte interne, cioè se il ceto dirigente è scelto per relazioni con il vertice sceglierà dei propri simili, non incentiverà invece un avvicendamento, perdendo poi il rapporto con la base.
Senta, secondo lei qual è il leader più pronto adesso? Tra Tremonti e Formigoni, lei per esempio chi preferisce? Mi dica la verità. Qui non si
dal
può
punto di vista dell'impatto popolare, credo che Formigoni sia molto più forte, nel senso che ha un rapporto molto stretto con...
Cioè dopo Berlusconi, secondo lei chi c'è? Chi ci può essere? Sempre in teoria.
Non lo so, ma vorrei
chi è più
fosse...
pronto?
non ho idea, certamente, certamente
un leader nazionale Formigoni,
certamente Formigoni per tutto il nord, siamo seri,
no, la Carfagna.
Per
come
tutto il nord,
eh beh, no, non è un leader nazionale,
una donna, una donna non la vedrebbe bene, una donna.
Beh, bisogna avere anche una... Insomma,
chiedo, è imbarazzato Albertini,
no,
perché
no. Cioè, voi non mi fate finire il mio pensiero e mi tormentate con domande tendenziose.
La Zanzara, sindaco,
io stavo facendo un ragionamento che riguardava la popolarità di potenziali leader, che nel caso di Formigoni è attestata da 20 anni di governo della regione più popolosa e più ricca d'Italia, è una delle più ricche d'Europa, quindi è complicato.
Dunque Formigoni ha più carte di Tremonti, diciamo.
Beh, diciamo che deve dimostrarlo, perché poi il meccanismo che si propone non è quello della notorietà, della popolarità mediatica, sì, anche di ruolo istituzionale, ma quella di elezioni all'interno del sistema che sceglie il proprio ceto dirigente.
Comunque in questo momento Formigoni, tra Formigoni e
Tremonti è anche molto forte, però, perché è comunque un ministro molto apprezzato, a parte le imitazioni che forse esagerano.
Formigoni, diciamo, dal punto di vista della...
Diciamo che ha più processo di identificazione con il popolo, è più, diciamo, empatico.
Berlusconi non dovrebbe annunciare che nel 2013 non sarà lui, almeno questo annuncio lo dovrebbe fare, non sarebbe un togliergli qualcosa.
Secondo me lui non deve dire che lascia, deve creare le condizioni per cui nel momento in cui dovesse avvenire, per tante ragioni, anche per sue scelte, se per esempio si candidasse al Quirinale e diventasse Presidente della Repubblica, non può fare il Presidente del Partito.
Scusi, ma lei in questo momento ce lo vede come candidato nel 2013 Berlusconi per la Presidenza?
In questo momento è in un momento di difficoltà.
Ma non ce lo vede come candidato?
Quindi, non sappiamo che cosa può accadere da qui al 2013, anche in positivo.
La sente questa musichetta sotto?
Sì,
che
sento.
È il segnale che...
Che c'è?
Non
che
idea.
Succede?
Che
c'è la pubblicità, c'è il giornale radio.
Ah, c'è il giornale radio.
Noi la salutiamo.
Ah, va bene.
Dove va stasera?
Però,
va?
Scusi.
Adesso vado al gruppo.
Ma Bossi. Sì. Bossi, come esce fuori da queste cose? Me lo dica lei. Sì. Me lo dica direttamente.
Ma io sto con Berlusconi fino a quando quagliamo il federalismo.
E poi?
E poi ci devo pensare cosa devo fare, devo vederci bene, perché la base è un po', insofferente.
Grazie, grazie Gabriele Albertini.
Saluti a
giornale
voi.
Giornale radio, a dopo. Bene, bene, di nuovo in diretta qui da Strasburgo, dal Parlamento Europeo, la Zanzara su Radio 24, 800 24 00 24, insieme a me come al solito David Parenzo, sì, un altro David, eccoci. Però Sassoli, eccoci.
Buonasera.
Qui, buonasera, europarlamentare del Partito Democratico, anzi capogruppo qui a Strasburgo.
Già vice direttore del TG1.
Ma sì, ma quello va bene,
si sa.
Senta, se la RAI dovesse perdere Santoro, perché non è ancora certo, perché fino a ieri le notizie erano che era sicuro il passaggio alla 7, già firmato, invece pare che ancora non sia così certo il passaggio alla 7, potrebbe anche fare il collaboratore per degli speciali, comunque la cosa sicura è che hanno zero.
Non può cominciare il prossimo
non
anno.
Non può cominciare il prossimo anno. È una grave perdita? Beh, un'espulsione politica, come ha detto qualcuno?
Beh, io penso che sia una grave perdita per il servizio pubblico, che è un luogo dove le idee, le sensibilità, le più diverse devono avere cittadinanza. E quindi una trasmissione, le trasmissioni di Santoro, che sono sempre state così preziose per la RAI, beh, se non ci saranno più, naturalmente sarà una perdita.
Chi
una
è
perdita
il mandante?
Per il pubblico.
Il mandante.
Ma io devo dire la verità che entrare nei particolari di questa vicenda non lo so fare, perché non ho le informazioni dirette. Ho letto che c'è stato un rapporto consensuale a seguito
sì,
di
sì.
tante
2 milioni
questioni,
e 300 mila euro, pare, naturalmente,
tante
eh?
Questioni giudiziarie che,
in corso, sì,
che
pendenti.
Erano pendenti. E naturalmente l'azienda ha tutta la possibilità di trattenere un autore, perché poi si tratta di questo, un autore che ha dato lustro al giornalismo televisivo, che è stato anche un maestro di giornalismo televisivo.
Dunque, se non l'ha fatto è perché non aveva la volontà di trattenerlo.
Beh, se non lo trattiene, naturalmente quello che lei sospetta probabilmente sarà
no, cioè io non è che voglio estorcere di più, però qualcuno ha parlato esplicitamente di una volontà che è stata, no,
cioè
è
dipende stata, da lei o dipende da lui.
Berlusconi non ha mai amato
su questo sinceramente
da lei o da lui.
Su questo io sì, direi che l'unica persona che può risolverci questo enigma è Michele, che però ho letto le agenzie, insomma ancora non è che si capisca molto bene anche la sua valutazione dei fatti.
Sì, quindi, doveva esserci una conferenza stampa.
Credo che sia abbastanza triste sapere che l'azienda non ha concesso i locali per fare la conferenza stampa a un ormai ex dipendente.
Sì, questo
sarebbe veramente paradossale se fosse così.
Però insomma chi parla dunque subito di espulsione politica sbaglia, cioè fa una valutazione che
non... Ma non lo so, essere sospettosi spesso non si sbaglia. Io, se uno mi dice, me lo chiede a me, io non so dare questa con certezza una risposta.
La curiosità è che a Strasburgo,
certo, però Michele è sempre stato, diciamo, nel mirino parte politica, anche di recente, dopo le elezioni. Sì. Addirittura il presidente del Consiglio ha detto: ho perso per Santoro,
per colpa
di Anno Zero, cosa diciamo abbastanza ridicola, ma che il presidente del Consiglio si è messo in testa da molti anni.
Sì, c'è un'ossessione.
Lui perde, certo, perché ci sono le trasmissioni televisive, non, e quindi il suo impero televisivo non è capace di compensare quelle 3 o 4 trasmissioni che magari con libertà mettono in onda punti di vista diversi. Poi ho visto l'ultima puntata di Santoro, credo che il tempo occupato dalla Santanchè sia stato il triplo di tutti quelli
anche
che partecipavano a quella anche trasmissione.
No, c'è una curiosità che Strasburgo nel tempo è diventato un luogo dove ogni tanto qualche giornalista di calibro della RAI, per diversi motivi, non in tutti i casi non sono assimilabili naturalmente, viene poi eletto al Parlamento Europeo.
E... Gruber, Santoro, Sassoli. Basta.
Beh sì, Gruber, Santoro. Beh, tre, insomma, Gruber. Non è poco, eh. Cioè,
Gruber, Sassoli.
Beh, credo che ce ne siano stati tanti altri anche.
Al Parlamento Europeo no, non credo al Parlamento Europeo, così...
Ma
è un caso oppure, non lo so, o no?
No, mi ricordo che Santoro lo spiegò bene, perché lui lasciò la RAI e si presentò alle elezioni.
Cioè, non è che vi esiliano qua a un certo punto, quando incontrate delle difficoltà nel vostro lavoro vi esiliano qui.
Per me è stata una scelta molto diversa, per lui è stata... una scelta di mettere sotto i riflettori dell'opinione pubblica non solo la sua vicenda, ma le condizioni dell'informazione in Italia. Per me è stato un'altra motivazione, quella di spendere questi anni al servizio del mio paese, e questo credo che sia...
Lei si è dimesso dalla RAI?
No, io non mi sono dimesso, sono in aspettativa, perché questo è un diritto civile che credo essere...
non lo volevo mettere in discussione.
Deve essere tutelato, diciamo.
Allora, anche... collegamento speciale con... a favore del nucleare, sì, caro Parenzo, siamo rimasti io, sì, te, il professor Veronesi e pochi altri.
Sì.
C'era fino a poco tempo fa anche una persona, Margherita Hack, di sinistra,
no?
Che però ha sempre difeso il nucleare.
È collegata con noi?
Sì, però ti volevo dire una cosa.
Sì.
In alcune interviste di ieri Margherita Hack ha detto che in realtà non è a favore del nucleare, cioè è a favore del nucleare, però voterà sì al referendum. Allora, vorrei capire questo. Buonasera, signora Hack.
Buonasera, Rosciano.
Buonasera. Senta, mi dica una cosa, ma come è possibile? Lei è a favore del nucleare, però vota sì al referendum?
Beh, diciamo, il referendum è importante, voterò 3 sì convinti e un altro sì un po' meno convinto. Come lei sa, Cruciani, l'Italia dipende dall'estero per il nucleare, dipendiamo dalla Francia, dalla
questo
Svizzera,
lo sappiamo,
dalla Germania,
in Francia, infatti,
compriamo petrolio, metano dalla Libia e dall'Ucraina. Quindi bisognerà sviluppare le energie rinnovabili, che però non saranno sufficienti.
E allora?
Per ora non siamo pronti per creare centrali nucleari in Italia.
Ho capito, però uno che è a favore del nucleare come lei, che si è sempre battuto per il nucleare, adesso vota sì al referendum. Ma com'è possibile questa cosa?
Beh, mi lasci finire il discorso.
Sì, abbiamo poco tempo, però.
Ecco, prego. L'Italia è un paese un po' così, dove si scopre come all'Aquila, che si può costruire mettendo sabbia nel cemento oppure tagliando i piloni alle fondamenta dove la mafia si infiltra dappertutto.
Cioè, anche lei fa il discorso: non mi fido degli italiani, siccome ragione, gli italiani sono pasticcioni.
No, non gli italiani. No,
ma, io insomma, lei non mi fido degli italiani, però diciamo che costruire centrali nucleari diventerebbe preoccupante. Però bisogna assolutamente andare avanti con la ricerca del nucleare. Con le
ma lo sa che siamo rimasti un po'. Sì, 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 prego, prego.
No, dicevo le centrali.
Sì, però il sì in questo caso cancella il sì, cancella qualsiasi possibilità.
Scorie e che rappresentano che il futuro.
La scienza, la scienza, la ricerca deve andare avanti, la brava,
deve andare avanti, assolutamente. Non capisco ancora perché vota sia referendum. Comunque,
spiegato, vabbè. Commentato.
Sì, sì, ha commentato. Senta una cosa, signor Hack, per concludere, ma siamo rimasti in pochi ancora convinti che una piccola parte di nucleare, una piccolissima parte di nucleare vada sviluppato? No, come mai siamo rimasti in pochi? Anche lei adesso si sfila.
Diciamo c'è pure.
Ci sono molti volta Gabbana anche nel governo, molti volta Gabbana anche nel governo, lì, bisogna dirlo.
Lì soprattutto.
Susi, erano a favore del nucleare, adesso tutti marcia indietro, una cosa vergognosa. Non ho mai visto una cosa del genere in vita mia.
Che poi qua si parla anche del referendum sul legittimo impedimento, la legge è uguale per tutti, è dunque una vergogna questo tentativo di proteggere i potenti.
Vabbè,
mentre
questo però
per quanto riguarda il nucleare, non è che siamo in pochi, semplicemente c'è la spinta emotiva dopo Fukushima e dopo il disastro che si è sviluppato in Giappone. Però i giapponesi hanno investito molto in tecnologie, nonostante avessero già un passato e una storia. Il fatto di nucleare. Non
senta, le stelle come vanno in questo momento? Come,
stelle,
come
mica, è mica un'astrologa, scusa.
No,
le stelle. No, mica Horus.
No, ho capito.
Le stelle, la signora,
su che sta indagando in questo momento? Su cosa sta studiando lei?
Il Capricorno,
signora?
Lo Scorpione?
No, che c'entra?
Beh, le stelle, cosa dice? Beh,
gli oroscopi sono una buffonata.
Le mie a branco. Le mie a branco, signora.
Io non volevo dire.
Le mie a branco. O Cruciani.
Non servono a niente. Scientificamente dimostrato, non servono a niente, né mare né capelli, dicono che poi con l'oroscopo si sa quando si tagliano i capelli e queste baggianate, non ci crede.
Va bene, grazie signora Hack, buonasera, arrivederci.
Beh,
sempre in forma,
però ha posto una grande questione.
Qual è?
E cioè che questo governo non ha nemmeno più il coraggio di difendere le proprie scelte di governo.
No, questo non c'è dubbio.
Il nucleare, il legittimo impedimento, la legge sull'acqua, non è che scendono dalla luna, erano un pezzo del progetto di governo della maggioranza, e siccome adesso sono molto
in difficoltà
non riescono nemmeno più a difendere
penosa,
le loro scelte.
La verità è una cosa penosa, perché
poi ha detto un'altra cosa, mi consenta, non è detto che essere per la ricerca per il nucleare significa sposare la tesi del governo di impiantare le centrali nucleari.
No, sono due cose diverse. Sono due cose completamente diverse. C'è modo e modo di impiantare le centrali.
Sono cose completamente diverse. La ricerca deve andare avanti e naturalmente probabilmente tra 100 o 200 anni avremo un nucleare che non produce scorie e che sarà sicuro al 100%, come ci dicono alcuni scienziati. Il problema è che queste centrali nucleari che voleva fare il governo non servono a niente, perché ci metteranno 10 anni per entrare in funzione.
Quindi sarebbero già obsolete.
Sarebbero già obsolete, sono pericolose, non hanno degli standard di sicurezza, come abbiamo visto in tanti casi, che mettono grandi preoccupazioni. Non aiutano la ricerca, perché è una ricerca che è nata ieri, non è la ricerca che nascerà domani.
È vero, ma le contraddizioni, adesso devo chiudere che c'è la pubblicità, ci sono anche nell'opposizione, sia sull'acqua che sul nucleare, per carità, perché sul nucleare c'erano dirigenti anche molto importanti del Partito Democratico, nuclearisti. È vero che non è stata una scelta decisa quella del nucleare del Partito Democratico, e sull'acqua, sulla privatizzazione della gestione, c'era una posizione anche del segretario.
L'ha spiegato benissimo qualche mese fa sul Messaggero il professor Prodi. Prodi ha detto: io l'altra volta non ho votato contro il nucleare perché penso che la ricerca debba andare avanti, quella è su e giù. Poi però ha spiegato che in questo paese o le centrali nucleari si appaltano all'estero, come
anche
volevano
lei ha sfiducia,
fare,
anche lei ha
ma no, perché non ci sono. Se voi andate nelle università italiane, da vent'anni non ci sono più gli ingegneri nucleari. è un indotto che tu devi importare da fuori. Tant'è vero che le centrali nucleari che volevano far fare le facevano fare ai francesi, agli americani, a chi possiede ricerca e tecnologia. Per cui è in realtà un'operazione che non è a favore del nostro paese, è una colonizzazione ulteriore del nostro paese.
Quindi ci avrebbe guadagnato la Francia.
Dobbiamo chiudere, grazie a David Sassoli. Pubblicità, torniamo tra un attimo. Borsa.
Coming soon,
lo sconto di Borghezio contro tutti. Devo dire la verità che sono arrivate molte critiche per quello che ha detto Borghezio l'altra volta qui alla Zanzara.
Critiche condivisibili, secondo me.
Assolutamente, critiche certamente condivisibili a quello che ha detto, non per il fatto che noi l'abbiamo lasciato dire, perché francamente poi abbiamo detto, caro Borghezio, qui c'è una montagna di prove, per carità, Mladic come tutti va processato all'AIA, eccetera eccetera. Definire un patriota, quello sono affari suoi, ma non può dire che fino a prova contraria non è un criminale di guerra. C'è, se lei va a vedere, montagne di prove alte così, carte che lo accusano in maniera inequivocabile. Certo. Poi, detto questo, se vogliamo restare al diritto, anche lui è uno che va processato e dunque...
Perché è un macellaio, secondo me, comunque.
Sì, ma questa può essere una valutazione, ripeto, però domani ci sarà... Borghezio contro tutti. Forse. Poi ha detto che va a trovarlo all'AIA. Sì. Che va a trovarlo sempre qui alla Zanzara.
Gli darà diritto d'asilo in Padania, figura.
No, ma c'era tanta gente che andava anche a trovare Eichmann quando venne preso in Israele, dall'Argentina.
Per lei è la stessa cosa?
Venne processato.
È la stessa cosa, secondo lei?
Penso che ci sia qualche similitudine, perché la strage di Srebrenica resterà nella memoria di tutti gli europei che hanno a cuore la pace, che hanno a cuore il diritto, che hanno a cuore la vita umana.
Sì, certo. Ma che ne pensa di un suo collega europarlamentare che si esprime in questo modo su Mladic? Perché poi la libertà di parola vale anche per i negazionisti di tutto, secondo me.
Penso che stia straparlando con una faziosità che i fatti di cui è accusato Mladic insomma
non lasciano
la imbarazza avere come collega Borghezio?
No, non mi imbarazza, però capisco che è davvero un punto di vista profondamente alternativo al mio, al nostro, a chi pensa che la difesa della vita umana debba valere più di ogni altra cosa.
Per cui qualcuno ha detto mi dà fastidio sedermi, non credo un suo collega, qualcuno vuole addirittura fare una campagna su questa cosa di Mladic. Lei pensa davvero che siano affermazioni molto gravi queste su Mladic, o sono solamente punti di vista, opinioni?
Penso che la storia di Mladic resterà scolpita nella storia dell'Europa che ha chiuso gli occhi di fronte a una tragedia come quella dei Balcani.
Va bene, grazie a David Sassoli.
Grazie a voi, grazie, arrivederci.
Con noi. Andiamo a sentire Paolo da Ferrara, buonasera.
Paolo.
Buonasera Cruciani, io sono giornalista, scrivo sul Sole 24 Ore di Economia e la mia voce è anche nota agli ascoltatori di Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Da giornalista
Paolo, dica anche il cognome a questo punto, altrimenti...
Sì, Malagodi. Per fare giornalismo e per fare dell'audience, se si trova qualcuno, si chiami esso Borghezio o giù per quei termini, che parli bene di Hitler, credo che ogni giornalista non metterebbe in onda quelle dichiarazioni. Le faccio un'altra domanda.
Ma guardi, non era registrato, signor Paolo Malagodi. Non è registrato, era in diretta.
Le faccio un'altra domanda.
Qui siamo sempre in diretta, per cui se dice delle cose su Mladic, non è che lo posso fermare,
Lei ha mai letto, se non l'ha letto lo faccia prima di parlare con quel personaggio su quelle cose, lei ha mai letto di Carla Del Ponte, la procuratore capo del Tribunale dell'AIA, la caccia? Lo legga e poi si faccia un'idea dei crimini che questa persona, coperta fino adesso dal regime serbo, che ha mantenuto una persona nell'ombra, salvo consegnarla quando faceva comodo per avere gli aiuti, ha perpetrato danni di 8, 9, 10 mila persone. Queste sono cose documentate. Come si fa parlare uno che dice questo è un patriota?
Credo che il tema sia diverso, collega.
Non si fa parlare uno che sostenga questo. Come dico giornalisticamente, è scorretto dare la parola a uno che sostenga che Hitler era un innocente salvo.
Quello che è corretto o scorretto giornalisticamente, per fortuna non lo decide lei, signor Malagodi, per carità, detto con tutto il rispetto.
Le do un mio giudizio da giornalista.
Assolutamente, sì, probabilmente, secondo lei, è scorretto dare la parola a qualcuno. Io potessi intervistare Irving, lo intervisterei. Le dico subito questo.
Anch'io, nonostante sia ebreo.
Per cui, nonostante il fatto,
per me è aberrante Irving, figuriamoci.
Per cui il punto di vista, in questo caso, conta. Cioè, non è che sia un'aberrazione intervistare qualcuno che sostiene delle cose simili. Le dico semplicemente che è avvenuto tutto in diretta, cioè ha detto quelle cose su Mladic. Poi, naturalmente, io capisco quella che può essere una notizia o no. Lei giustamente dice, io ci marcio. Beh, certamente sì, perché faccio giornalista.
Sì, lei fa audience.
Ma non è questione di audience o non audience. È questione... Ma non è questione.
Ma è anche
di
la curiosità di ospitare delle tesi bestiali.
Scusi,
cioè,
un attimo,
questa è la libertà.
Siccome sto parlando,
ma
naturalmente
cosa
non vado.
Fate intervenire qualcuno che parli bene di Hitler. Tanto Mladic.
Ma non è la.
No, ma non c'è.
No, ma non è. Guardi, se ci sono tante persone prese per caso che possono parlare bene di Hitler, è evidente, no? Basta andare su internet e cercare dei pazzi furiosi che dicono che Hitler ha fatto delle grandi cose e si trovano. Naturalmente la figura è diversa. La figura è quella di un eurodeputato, cioè di un rappresentante del Parlamento certo. europeo che parla di Mladic. Non è la stessa cosa, fate parlare chiunque.
Allora
no,
lasci parlare ai muri piuttosto che alla radio, alla nostra Radio 24, mi scuso.
Ma la nostra, innanzitutto non è la nostra, ma è quella degli ascoltatori, e di certo, tutti e di chi la vuole ascoltare. Non è né mia né sua, è mia, sua e come di tanti altri. Il punto è un altro, non è che lo lasci parlare, è molto diversa la cosa. Cioè, escono fuori dei discorsi, era stato appena catturato Mladic, siccome ricordavo, se vuole proprio sapere qual è la genesi di tutto, gliela spiego tranquillamente. Mladic era stato appena catturato. Sapevo dei trascorsi della Lega con lo stesso Mladic, di frequentazione di Mladic, di Milosevic soprattutto, non di Mladic, sì. di frequentazione, eccetera, eccetera. Ero curioso di sapere cosa ne pensava Borghezio. Punto e basta. Da qui è nato tutto. Dopodiché, poi le cose giornalistiche si sfruttano. Non è che le cose giornalistiche vengono lasciate cadere.
Cioè, è una notizia, lo riconoscerai notizia. Anche tu. Ma, Borghezio che difende Mladic.
Indegna giornalisticamente.
Ma d'accordo, ma che sia cosa?
Cioè, ma non è indegna.
È una bestialità sua, ma
è una bestialità.
Notizia.
Ha detto,
no,
ma è una notizia,
i giornali l'hanno ripresa.
È una notizia o no?
Non è una notizia,
è una notizia.
Assurda perorazione su un criminale di guerra che è tale, viene presentato come un patriota, come un perseguitato politico.
Ma su questo hai ragione, ma questo è un giudizio.
Ma si presenta anche lui
ma
come un patriota.
Però. È la realtà storica.
Ma su questo hai ragione,
d'accordo con te. Detto questo, cosa ti devo dire? Ce lo dice Borghezio, un europarlamentare, lo riporto e dopodiché chiedo pareri, come hai sentito adesso dalla voce di David Sassoli, lo richiederò a lui domani perché pensa una cosa di questo tipo. E questa è la cosa. Che poi io ci costruisca sopra pezzi di trasmissione, sì è vero, non me ne vergogno per niente, se mi devo vergognare mi sbaglierò, che sarò portato davanti al Tribunale del Giornalismo Italiano, non so che dirti Paolo, cioè, ti ringrazio comunque della telefonata, ma non è indegno che io intervisti Borghezio su questo, non lo ritengo
indegno.
Ripeto
il mio giudizio, è indegno.
No, ma perché io lo rispetto, se secondo te è vergognoso, secondo me no, io cosa vuoi che ti dica?
Ma tu Priebke non lo intervisteresti ad esempio?
Credo proprio di no.
No, se l'hanno intervistato
in una
decine
televisiva, andrei a raccogliere delle opinioni che vaglierei e metterei in un testo critico dicendo cosa lui ha fatto prima di dire quelle cose. E
ma
c'è
critico,
una bella
ma
differenza.
Sì Paolo, certamente se noi facciamo certamente, però i contesti sono diversi. Perché i contesti sono diversi? Perché questa qua non è una trasmissione che vuole approfondire la vicenda Mladic, è una trasmissione che riporta opinioni, quella è la sua opinione.
Scusami
Paolo, lasciami terminare, poi ti dico. Di fronte a questo, io ho semplicemente fatto notare a Borghezio che c'è una montagna di prove che dimostra il contrario. Lui ha detto. Dopodiché, domani avremo modo di approfondire alcune questioni con la montagna di prove davanti, dicendogli chiaramente sostieni uno che è evidentemente un criminale di guerra. Punto e basta. È questo, però secondo te
sul fatto
questo,
che sia una notizia che un
se tutto questo è indegno io accetto la tua critica, però insomma io non la condivido, però siamo qui ad ascoltarla come vedi
Guardate, io vi ringrazio dell'ospitalità, ho un amico bosniaco che vive qui per
sì.
2 anni è stato nascosto
sì.
E
sì.
Quando è stato qui dice Mladic non verrà catturato perché conosce troppi segreti, dice adesso sì. È stato catturato perché è vicino alla morte, forse morirà prima.
Sì, probabilmente ha ragione, probabilmente
ha ragione. La vicenda di Mladic non è che vada rivelata nel tribunale, il tribunale è già conosciuta dalla storia, dalle indagini.
Sì, certo, assolutamente.
E allora?
Assolutamente, infatti
ma nessuno di noi difende Mladic,
ma nessuno lo difende Mladic.
Né Cruciani né il sottoscritto.
Come un patriota? No, non ho capito.
Ma l'ha detto Borghezio, è una bestialità che ha detto Borghezio.
Va bene, date fiato alle trombe di Borghezio.
Ma no, ma non diamo fiato alle trombe di Borghezio. Non diamo solo fiato alle trombe di Borghezio. È una notizia che è uscita e che
i giornali hanno ripreso,
peraltro. Hanno ripreso tutti e che è diventato un tema di discussione. È stato ripreso anche da giornali stranieri, eccetera. Io ho fatto il mio lavoro e sono contento di aver fatto il mio lavoro in questo modo. Grazie comunque, Paolo.
Grazie.
Intanto, collegamento particolarissimo.
Chi c'è, Cruciani?
Beh, insomma, il protagonista di questi giorni. Beccato, eh sì.
Berlusconi.
No. Chi?
Lei o lui?
No, nessuno dei due. No, nessuno.
Chi c'è?
Michele Santoro!
Allora, mi sembra una polemica sterile quella.
Ma un attimo.
Dal giornalista, che ognuno può esprimere il proprio parere, no? Allora, innanzitutto...
È già partito il quarto.
Signor Giuseppe, signor Dario.
No, ma Giuseppe Cruciani,
Non sono un vostro dipendente, vorrei esprimere al meglio il mio parere, va bene?
Ma non abbiamo affatto ancora una domanda, scusa.
Non ci sono state... Scusa,
Michele.
Mettiamolo come preambolo, va bene? Perché...
Va bene.
Ditemi pure.
Sei partito in quarta. No, scusa Michele, però...
Tanti definire subito, no? Che io non sono un vostro dipendente, dipendente da Zanzara.
Giusto.
La polemica, questo istituto è una polemica sterile, è una polemica che anda oltre, insomma, il giornalismo. Quindi,
giusto.
Esattamente. Allora, posso dire una cosa per quanto riguarda la mia posizione, no?
Su che cosa? Infatti la domanda era questa, ma non ho capito bene. La 7 o la Rai di nuovo come collaboratore? Qui non si capisce niente.
Poi la bella liquidazione ricevuto, Michelino?
Illuminaci.
Allora, siamo in trattativa, ovviamente, trattative che sono segrete e qui non posso riportare un po' di vignette che ha fatto Paolo, no? Vignette che possono illustrare quello che sarà il futuro di Michele Santoro, sì. No? Allora c'è una prima vignetta che Santoro lascia la Rai, ma sì. Le tasche piene.
No? Ha anticipato.
Non posso ancora dire perché non ho fermato, ma non mi interrompa perché non sono suo dipendente, va bene?
No, per carità.
Allora. Poi c'è un'altra vignetta di oro molto simpatica. Santoro lascia la Rai, anno sotto zero.
Tutti questa è buona.
Ma insomma, non capisco
ancora,
Ma che ci legge le vignette? Santoro, dica se va alla 7, Santoro, forza.
Allora, mi faccia parlare, non sono un suo dipendente. D'accordo?
Vabbè,
allora, mi faccia parlare. Allora, c'è un'altra vignetta di oro che dice, no? Santoro lascia la Rai. È stato un lungo travaglio.
Anche questa è buona.
Però andiamo al sonno. Un attimo
solo.
Allora, ci pensi bene alla risposta, perché abbiamo 30 secondi di pubblicità, Santoro. 30 secondi di pubblicità. Allora, noi non vogliamo disturbarti, Michele. Più di tanto, so che sei.
Sì, posso dire una cosa, però mi avete interrotto.
C'è la pubblicità.
Non vengo rispettati. D'accordo? Allora.
Vabbè.
Voi mi avete fatto una domanda chiara, no? Se io lascio appunto la Rai, la 7, allora io non posso rispondere, ma rispondo a questa domanda con una vignetta di Paolo abbastanza chiara, no?
Ancora.
Di modo che capite esattamente l'orientamento, insomma, appunto di Michele,
Sì,
allora,
sì.
Santoro lascia la Rai, lei sta con un'altra.
gioca sul nome.
Scusa, però adesso non è che puoi citare le vignette di Paolo, Michele. Noi vogliamo sapere, primo, sì. È vero la cifra di 2.300.000 euro per andare via dalla Rai? Secondo, vai alla 7 o no? Andiamo al punto, su.
Diciamo che vado alla 7 con 2.300.000 in tasca.
Che c'è da ridere, no?
Sono abbastanza contento. Allora, mi faccia parlare, non sono un suo dipendente, innanzitutto.
Marticolucci, grazie.
Eccolo.
Grandissimo.
Applausi da Strasburgo.
Applausi da Strasburgo.
Anche il petto d'oca sta applaudendo.
Marticolucci, conduttore, imitatore, comico, in onda su RDS, lo ricordiamo. Radio Dimensione Suono, facciamo pubblicità anche alla concorrenza perché non c'è
sei liberale,
siamo tutti colleghi.
Tutti insieme, viva la radio. Tutti pazzi per RDS con Max Pagani, Rossella Brescia, Claudio Cannizzaro, i migliori imitatori di Santoro, devo dire la verità. Quanti scherzi hai fatto con Santoro?
Beh, con Santoro io in realtà non tantissimi, perché mi sono concentrato ultimamente più con Vendola, però visto il momento abbastanza...
No, mi ricordo di uno scherzo con Santoro, che hai chiamato chi facendo finta di essere Santoro, che non mi ricordo?
Ho chiamato la Gelmini.
La Gelmini, sì, mitico.
Fu la Gelmini, però quello scherzo fu in realtà uno scherzo, insomma, fatto in collaborazione con un altro mio collega, ma poi ce ne sono stati tantissimi altri.
Allora, senti, Vendola, commenti la giunta di Pisapia. Vendola,
Allora, vi passo il governatore?
Sì, un attimo solo, sì. Il governatore, perché vogliamo parlare della vicenda, anche di questo litigio che c'è stato con
Bersani,
anche con Bersani.
Me lo passo un attimo perché è qui,
Sì, ah, bene, grazie, il governatore della Puglia. Il
governatore, sono i ragazzi della Zanzara. Pronto?
Sì, signor Vendere.
Buonasera, signor Vendere.
Salve, buonasera.
Si è riconciliato con Bersani?
Beh, diciamo che Bersani sicuramente al momento sta praticando una politica che porterebbe in realtà verso di lui quella che è la sponda del centrosinistra, senza ricordarsi una cosa fondamentale, che Pisapia, come De Magistris, non appartengono al PD, ma a una sinistra diversa dal PD. E quindi, insomma, questo scatto di riappacificazione ancora non c'è stato. Vedremo.
Lei ha dato del meschino,
Peloso, ha detto un po' peloso.
Una persona che è pelosa a me piace, tra le altre cose. Quindi...
Lei piacciono i pelosi. Cioè, piacciono
dare del peloso una persona non mi sembra un aggettivo denigrante, vorrei dire, ragazzi.
Meschino, però
pelosi,
sì.
Scusate.
Ma io un po' di pelice.
Cruciani, sì, io sono, no, io
un po', po' più glabro. Po' più glabro.
Quindi, se io, signor Giuseppe, se io le do del peloso, lei si risente, non penso.
No, io no. Invece, però, meschino, insomma, signor Bendola.
Meschino, insomma, è un intercalare come tanti altri, che serviva anche a stuzzicare un po' la risposta del premier del PD, appunto, visto, insomma, che si erge tanto a colui, a capostipite di questa rivalsa elettorale, quando oggettivamente, insomma, non ci sono
non
i presupposti.
Non ha vinto, assolutamente. Grazie, Barti, grandissimo.
Ragazzi, grazie a voi.
Un abbraccio.
Buon lavoro.
Chiamatemi quando volete, sono ben felice di partecipare al vostro programma. Complimenti,
Grazie. Viva la radio, sempre viva la radio. Andiamo a sentire.
Bravo, Crociani, mi piace.
Ascoltatori, Marcello da Sondrio, buonasera.
È un appassionato. Crociani.
Pronto?
Marcello, dica.
Pronto. Sì, buonasera, vorrei fare due interventi veloci. Saluto il signor Parenzo, lo ringrazio per avermi accettato l'amicizia su Facebook. Per quanto riguarda Borghezio, vorrei dire che lui non rappresenta tutta la Lega, è lo storace della Lega Nord in pratica. Anzi, più che altro si può dire che Borghezio la sputtana la Lega con le sue dichiarazioni, per certi versi. Per quanto riguarda Santori, invece, io ritengo che sia una perdita il fatto che lui lasci Anno Zero, in quanto perché per chi segue politica come me, Anno Zero è un programma molto interessante. È bello vedere i propri politici messi sotto pressione. Gli stessi servizi rappresentano delle situazioni reali. E i pistolotti di Travaglio alla fine vanno a toccare anche le contraddizioni della sinistra. Non so se siete d'accordo.
No, assolutamente.
Su
alcuni punti sì. C'è la sigla, come sentite?
Questa
la musichetta
sotto
di fondo
ci dice che?
Che dobbiamo interrompere un attimo la Zanzara, dobbiamo interrompere l'emozione
della Zanzara.
Ogni tanto l'emozione si interrompe per far posto alla pubblicità.
Lei è in grande forma oggi, posso dirglielo?
Ma insomma, non mi sento in grandissima forma, comunque pubblicità. Siamo qui in diretta la Zanzara da Strasburgo,
European Parliament
europeo, dove domani sera ci sarà questo scontro Borghezio contro tutti sulla vicenda Mladic, e di cui abbiamo parlato anche con l'intervento, devo dire, molto forte, molto
di un collega,
molto vigoroso, molto polemico di Paolo, un ascoltatore nonché collega, il fatto che sia un collega è marginale in questo caso, che ho apprezzato ma che non condivido
per nulla.
C'è aggiunto un altro deputato europeo che fra poco presenteremo. Prima però devo dare la linea ad un ascoltatore, Vincenzo dalla provincia di Torino, che è già da diversi minuti in linea. Vincenzo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Io volevo commentare brevemente la vicenda Santoro. Io ho osservato che Santoro è nato alla RAI e poi passato a Mediaset, poi di nuovo alla RAI, poi al Parlamento europeo, poi ancora alla RAI e adesso andrà probabilmente alla 7. Credo che Santoro
è normale, professionalmente si va avanti nella vita.
È il mercato.
Certamente,
è il mercato.
Molto abile nella gestione di se stesso, un giornalista di fama.
Vabbè, ma questo non è un nome.
E che si comporta esattamente come Ibrahimovic.
Cioè?
Esattamente, cioè Ibrahimovic è
passato ha cambiato più squadre.
Pochi anni, e credo che Santoro faccia esattamente la stessa cosa, cosa perfettamente legittima.
Ma guardi che Santoro in realtà la maggior parte...
Dopo la 7 andrà a CAI.
No, però mi scusi, questo però è un po' in contraddizione in realtà con Santoro, perché Santoro nasce come uomo Rai, anzi prima credo che scrivesse su qualche giornale di sinistra, adesso non ricordo quale,
forse il Manifesto, però
o l'Unità, adesso non mi ricordo, un giornale in Campania, non ricordo bene. Dopodiché entra la Rai, sta tanti anni alla Rai, ha un piccolo break con Mediaset a Italia 1,
sì.
Dopodiché torna la Rai, c'è la vicenda del Parlamento Europeo, ma non mi sembra uno che cambia casacca come Ibrahimovic, come dice lei.
No, anzi.
No, non mi sembra, è stato sempre più o
lui
meno...
avrebbe sempre voluto fare casacca, il giornalista.
Mi scusi, non cambia casacca, è un professionista che si pone al servizio di emittenti diverse, mantenendo la sua libertà di espressione crescendo regolarmente.
E dunque? E
dov'è il problema? In questa manovra, diciamo così, chiamiamola così, somiglia molto a un calciatore come Ibrahimovic. Capisce?
Ma non mi sembra, guardi...
È passato pochissimo tempo per gli stessi motivi, per crescere, ovviamente, da una squadra all'altra.
Ho capito.
Capisce?
Questo va bene.
Io cioè vedo in questo una perfetta manovra di utilizzazione di se stesso che qualsiasi professionista fa. Non c'è persecuzione, non c'è censura, non c'è complotto, niente. Ecco,
tutto. Beh, forse se non gli avessero rotto le scatole sarebbe rimasto alla Rai, io credo. Comunque, per carità, ognuno ha il proprio parere su questo.
Sul famoso editto bulgaro, insomma, non torniamo su queste cose. Grazie. Mario Pirillo,
eccolo,
l'onorevole.
Eccoci qua, buonasera.
Davvero.
Come sta?
Buonasera, tutto bene.
Beh, presentiamolo perché magari i radioascoltatori direttorissimo non sanno
non
chi
vedono.
È Pirillo.
No, oltre che non la vedono, magari non la conoscono.
Lei a, al, nord, sa-
al nord,
al nord,
al nord,
al sud mi conoscono
tutti, in Calabria soprattutto.
In Calabria sì.
Lei
Calabria.
È un deputato del PD molto molto amico di De Magistris, no?
Giusto,
molto
sì. Amico.
Lui è amico mio.
Giusto, o no?
Molto amico. È lui che è amico mio.
Lui è
amico
suo. Sì, in che senso?
In che senso?
È perché mi ha indagato. Poi però è rimasto col cilindro.
Why not? Perché?
Why?
Perché l'ha indagato? Why?
Perché lui doveva farsi la pubblicità e diventare noto, andare da Sandoro, fare
arrivare, andare arrivare al Parlamento Europeo.
Tutto per arrivare al Parlamento Europeo.
Diventare sindaco. Lei che poi racconteremo la sua vicenda con De Magistris.
Sì.
Quanto avrebbe scommesso su De Magistris sindaco di Napoli?
Ma secondo me i cittadini di Napoli hanno fatto bene a prendere un sindaco magistrato.
Come? Scusi, lo dice lei, nemico di De Magistris.
Ride,
no, assolutamente. No, non rido, ma non mi vedono in televisione. Mi vedono?
No, la radio. Non questa è la radio, onorevole.
Ah, no.
Hanno fatto bene a prendere De Magistris?
Sicuramente perché? Sì, perché è uno che ha fatto tanti processi, ha condannato tanta gente, ha vinto la mafia in Calabria, cioè ha vinto la mafia
in Campania,
in Calabria, perché lui è stato magistrato a Catanzaro.
Sì. Ha combattuto aspramente la mafia
e ha vinto la mafia, cioè. Non so se mi spiego.
Cioè, chi ha vinto? Scusi, perché
ha vinto la mafia, dicendo. E non ha vinto De Magistris.
È stato un disastro come magistrato.
Certo, ma
allora perché hanno fatto bene?
Lo hanno trasferito. Perché è bravo, perché ha fatto vincere la mafia, capito? Non mi piace questa cosa.
Ah, ho capito. Lei dice.
È ironico l'onorevole Pirillo.
Ma voi l'onorevole non siete pure ironici,
che,
no?
che
la vostra zanzara, il ronzio.
Che parla un calabrese vigoroso,
sicuramente
ruspante,
sì, anche dalla stazza.
Meraviglioso.
Dalla stazza.
Quanto pesa lei, signor Pirillo?
È 100 kg e passa.
Come le preferenze che ha preso? 100.000 preferenze?
115.000.
Ma quindi deve aumentare di peso ora? Deve aumentare
sì,
di 15.000?
Arrivare a 115 almeno, come le sue preferenze?
No, sono arrivato a 115.000.
Ah, di preferenze.
Però pesa 100 kg.
E pesa 100 kg.
100 e passa. Non lo voglio dire, perché sennò poi chi non mi vede dice, ma questo è grosso. No.
Pirillo del PD, bisogna ricordarlo
del PD,
sempre.
Del PD. Ma scusi, il PD però alla fine ha appoggiato De Magistris a Napoli, come avete...
Certo, noi siamo di sinistra, capito? Noi siamo di centro-sinistra, non siamo di centro-destra, quindi Lettieri assolutamente noi abbiamo appoggiato.
Cioè lei fosse stato a Napoli, signor Pirillo, chi avrebbe votato?
Beh, chi avrei fatto votare o chi avrei votato?
Chi avrebbe fatto?
Beh, già detta
no,
così.
Fatto votare è importante perché il signor Pirillo è un grande... No.
Beh, insomma, mi
è l'uomo delle preferenze.
Sì, me ad opera.
115.000, ti rendi conto? 115.000.
E come ha fatto? Come direbbe Santo? Come mai?
Ho fatto scrivere 115.000 volte Pirillo sulla scheda.
Certo, in Calabria uno potrebbe dire 115.000
no,
preferenze.
No, non in Calabria solo. No, nel collegio che va dalla...
Però in Calabria quante ne ha prese?
86.000.
Beh, è un ra, lei è the king of Calabria.
Come?
Sì. No, come dice in inglese?
Sto dicendo...
Dal calabrese all'inglese.
All'inglese. Possiamo passare al francese, come volete.
Passiamo dal calabrese all'inglese. The king of Calabria.
No.
A livello di preferenze.
Very good. Il massimo.
Siamo parlamento europeo qui.
Ah, noi siamo parliamo
lei lo spiccica la lingua.
Excuse me, Mr. Pirillo. Excuse me, I have a question for
ma
you.
Ma lei le parla le lingue, signor Pirillo?
7-8 però.
7-8, cioè che
tutti i dialetti calabresi parla lei. Forza. Ci sono 8 lingue
di. È perché voi non parlate pure un po' di dialetto.
Solo quello veneto.
Ma noi siamo ignoranti per definizione, sa.
Però siamo anche ignoranti.
Per definizione.
Però il veneto ce l'avete.
Veneto, sì. Lui è Roma. Lui è veneto, sono di Roma.
Ah, tu sei quindi del meridione?
Beh, sì, insomma.
Mezzogiorno d'Italia?
Sì, più o meno, sì. Secondo la dizione di Borghezio, sì.
Vabbè, allora sei più assunto.
Onorevole Pirillo del PD.
Allora, abbiamo il telegiornale della 7, se non sbaglio.
Sì. Lo vuole sentire il telegiornale di Mentana?
Vuole sentire, Tito, non gliene frega niente.
No, sentiamolo.
Chi gliene frega di tutte queste polemiche? Lei, uno che ha preso 115.000 preferenze nel sud Italia alle elezioni europee, ma che gliene importa di Santoro, le discussioni sui giornali?
Importante.
Cos'è importante?
Importante.
Santoro. Importante.
Lei è preoccupatissimo.
Si vede che lei...
La vedo preoccupatissimo.
C'è la libertà di informazione.
Ma dite la verità però, perché non sono preoccupato.
Appunto, dico.
Si capisce.
Però siete simpaticissimi.
Grazie,
davvero.
Onorevole Pirillo.
I titoli
devo dire, lo dico agli ascoltatori.
Ai radioascoltatori.
Siamo in radio, non in TV, onorevole.
Sì, che lo so. Questo me l'hanno detto. No, glielo voglio dire perché se molti non vi vedono,
probabilmente
vi sentono, però siete più simpatici
dal vivo. Live, siamo live.
Siete più
live in inglese. Provi a ripetere live.
Ah sì, facciamo lezione in inglese.
Dal
no.
vivo, live.
No.
Lesson number one.
Come si dice in calabrese dal vivo?
Dal vivo si dice dal vivo, perché noi siamo in Italia, non siamo.
No, ma faccio quando lo dice uno
tu vivo,
U vivo. Uno in televisione mette U invece di diretta.
Che può dire pure bere, capito? Che può dire pure bere, però. Noi usiamo alcuni vocaboli per. Per
e la zanzara in calabrese come si dice?
La zanzara questa.
No, questo è semplicissimo.
La zanzara è universale. Non c'è,
universale
c'è,
sì, sì. Allora,
e c'è il ronzio della zanzara, non so, da noi sente più forte.
Sono problemi anche quelli.
Sì, da noi è più forte, no? Perché c'è meno rumore, meno inquinamento.
C'è niente.
C'è poco.
C'è nulla.
Ma diciamo poco, va.
Poco.
Ma poi sono io, scusa.
Ah no, c'è 100.000.
115.000, che 115.000. Allora, i titoli della 7, su qualche minuto, beviamoci un tè, un caffè, perché durano sempre 2 minuti e mezzo. Sono sempre lunghissimi.
Io li adoro, quei titoli.
Respinto il ricorso di Palazzo Chigi, la Corte Costituzionale ha deciso all'unanimità il referendum sul nucleare è ammissibile. Il testo era stato riscritto dopo l'approvazione del decreto varato dal governo sulla moratoria di un anno. Restano quindi 4 i quesiti su cui votare domenica e lunedì prossimo. Dopo il vertice ad Arcore tra Berlusconi e Bossi non si placano le tensioni a maggioranza, Tremonti dice no alla riforma fiscale, Calderoli oggi in Cassazione deposita una proposta di legge popolare per trasferire alcuni ministeri al nord, servono 50.000 firme e la raccolta inizierà il 19 giugno a raduno di Pontida. Le polemiche dopo il divorzio tra Santoro e la RAI, l'azienda pubblica perde un patrimonio professionale di audience ma nessuno sembra assumersene la responsabilità. Nel frattempo Vittorio Feltri lascia già Libero, torna da editorialista al giornale e spiega così il divorzio da Belpietro, un'auto non si può guidare in due, ha un volante solo. A Cremona, interrogatorio Fiume di Marco Pirani, medico considerato la mente dell'organizzazione che condizionava i risultati delle gare di Serie B e Lega Pro, ma forse anche di Serie A. Ha parlato di 30 partite manipolate, 18 già note. All'inchiesta, tra le altre, ci sarebbero una vecchia partita di Serie A e 2 di B. Quinto giorno di ordinaria follia nelle poste di tutta Italia, il guasto al sistema informatico non è stato del tutto riparato, da Palermo a Milano le stesse scene, lunghe file, pensioni non ritirate, raccomandate non partite, utenti inferociti. L'associazione dei consumatori annuncia una mega richiesta di risarcimento danni. Sul centro di Tripoli, sui bunker del regime, bombe della NATO per tutta la mattina e poco dopo Gheddafi fa sentire la sua voce in un discorso audio sulla TV di Stato. Non abbiamo paura, siamo più forti dei vostri missili, dice. In serata l'inviato speciale dell'ONU vola a sorpresa nella capitale libica.
Eccoci, sempre diretta da Strasburgo, la Zanzara, 800-24-0024, David Parenzo, insieme a noi Mario Pirillo, europarlamentare con 115.000 preferenze, voglio ripetere perché è impressionante, del Partito Democratico. Ma lei, come dire, questa vicenda con De Magistris, no? Ci racconti brevemente quello che succede, perché ce l'ha tanto con De Magistris?
Non ce l'ho tanto.
Beh, insomma, ha detto che ha fatto.
Sono stato prosciolto in istruttoria, quindi.
Però De Magistris cosa ha fatto?
Ha fatto una cosa molto pesante.
Cioè?
Una perquisizione domiciliare.
Vabbè, questa è stata autorizzata.
Tanti italiani, purtroppo.
Come?
Molti imputati, indagati, perdono, l'hanno subita, no? La perquisizione.
Ci sono delle perquisizioni nelle quali devono trovare qualcosa. E può essere. Mentre per me, secondo i magistrati che mi hanno giudicato, era perfettamente inutile, perché non dovevano prendere niente, non potevano prendere niente, perché non c'era, diciamo, nessuna possibilità di trovare. Perché?
E perché allora
perché
fare quella perquisizione?
Ma perché doveva fare pubblicità, si è fatto tanta pubblicità.
Che all'epoca lei era assessore
regionale all'agricoltura.
Di Loiero. Di Agazio Loiero. Di cui Galan disse, non so quale sia il nome e quale il cognome, vabbè, questo
è però Galan, dice, poverino.
Battutaccia di Galan.
Dice di avere subito, come poveretto?
Poveraccio Galan.
Ah, poveretto Galan.
È Galan,
ministro.
Uno conosce.
Ministro
Galan. Ma perché uno è ministro, mica.
È un poveretto lo stesso.
È poveretto perché erano colleghi, presidenti di regione. Io. Ma davvero è possibile che 20 regioni in Italia non si conoscono nome e cognome?
No, ma lo diceva come battuta.
Ah, come battuta.
Agazio Loiero.
E beh, è il nome di battesimo. Si può fare con il nome di battesimo. Io lo vuole cambiare.
No, io.
Ma Borghezio, no, se uno lo vuole cambiare, io glielo dico a Loiero, se lo vuole cambiare, glielo cambiamo.
No, ma io non ho
Riportavo
una battuta.
Ma nemmeno Galan.
Lei dice, lo attaccherò sempre dopo aver subito le sue angherie. Che angherie, a parte la perquisizione, che tipo di angherie ha subito?
E beh, sono stati 3 anni indagato senza... Cioè, tenga conto che io sono stato prosciolto in istruttore, cioè, in termini di...
Sì.
Significa che se il magistrato che mi ha inquisito avesse letto bene le carte, non doveva mandarmi neanche l'informazione di garanzia. Questo è essere prosciolto in istruttore. Cioè, non ci sono elementi, perché lui ha montato tutto sulle bugie, quindi...
E quindi scientemente, ha fatto, scientemente l'ha fatto, secondo
me sì.
Cioè, per farsi pubblicità.
Sì, perché ha fatto contemporaneamente, ha perquisito più assessori regionali, poi se l'è preso col presidente della Giunta.
Quindi lei capisce quando Berlusconi si lamenta di alcuni magistrati?
Sì.
Da uomo del PD, perché questa è la notizia.
Sì, la notizia la potete dare che è così.
La possiamo dare.
Io lo capisco, la possiamo dare.
Lei capisce?
Possiamo
io
darla.
Capisco, sì, perché spesso si esagera. O almeno alcuni magistrati, ho grande rispetto alla magistratura.
Però lei Berlusconi un po' lo capisce.
Io lo capisco se Berlusconi succede quello che è successo a me.
Certo.
E cioè noi siamo stati, io sono stato...
Sì, però le faccio notare che De Magistris è il suo alleato adesso.
Ma alleato, ma che alleato è?
Italia dei Valori, Partito Democratico, collega europarlamentare, vi siete mai salutati qua?
Mai.
Non le ha mai stretto la mano?
Mai stretto
sei
la mano.
Pazzo.
Come sono
mai?
Pazzo? Perché?
Ma siete pazzi,
ma
ragazzi.
Ma è un collega, no, passa
siete così
tutto.
Brave. Che cosa?
Vabbè, 3 anni di indagine. Cioè,
è bello perché voi lo mettete sullo scherzo ed è una cosa simpaticissima.
No, che scherzo.
Ma vi auguro che mai voi capitiate ad avere una... perquisizione domiciliare, una cosa seria quella.
No, quello immagino, certo.
Quella cosa.
Se voi siete innocenti, soprattutto
perché... quando siete innocente, ma soprattutto perché colpisce la famiglia. Questo che lui, il poveraccio, non ha capito.
Vabbè, chi l'avrà fatto? Saranno arrivati i carabinieri, hanno detto pronto, toc toc, signor Pirillo?
Pronto?
Pronto?
Possiamo fare la perquisizione?
Onorevole Pirillo,
no, possiamo fare. Dobbiamo fare, perché se possiamo farla prima andate via, hai capito? Io ho detto no, andate via, no, allora invece dobbiamo...
La cosa interessante è...
Pirillo, PD, 2 punti.
Capisco Berlusconi.
Capisco Berlusconi.
Traffico.
Lui di più fa. Ha ragione.
Eccoci qui, 800 24 00 24, la Zanzara in diretta da Strasburgo con un ospite nuovo, sconosciuto fino adesso al pubblico della Zanzara.
Esclusiva,
dire,
è una grande
molto
esclusiva.
Molto simpatico, europarlamentare del Partito Democratico, Mario Pirillo, l'uomo dell'Anduja. Fra poco spiegheremo le grandi qualità dell'Anduja, le grandissime
altro
qualità.
Che pilloline quelle,
blu. Voi le conoscete, siete terribili,
amico,
le conoscete
mio.
Le pilloline,
no,
la Zanzara, la Zanzara deve dire la verità, le conoscete,
mai preso la pillolina,
mai preso
aiutini,
quelle blu mai,
chieda in giro, mai preso aiutini,
chiede in giro,
che lo dico,
chiede in giro,
datemi alcuni indirizzi che io vado a chiederlo, io non ce la faccio. No, no, dico, questi signori questo... hanno mai acquistato ed usato pillolette?
Questo va sulla fiducia. Blu?
Ma siamo
questo
giovani poi noi.
Beh, che c'entra?
Però ve la faccio sostituire io, vi mando un modo in duia, quindi...
Ah, adesso, lei ci sta dicendo... L'anduia meglio del
Spilinga,
Viagra, questa è la cosa.
Fermati, di Spilinga però.
Cioè, scusi, non ho capito.
Spilinga, che è, la è il paese dove si fa l'anduia, la parte dell'anduia.
Ah, cioè l'anduia di Spilinga è meglio del Viagra.
Sicuramente sì.
Beh, questa è una bomba. Questa è una bomba.
Questa è un'esclusiva.
Allora, è una bomba proprio.
È una bomba in tutti i sensi. Cioè, i consigli dell'europarlamentare del PD, Mario Pirillo,
ai microfoni della radio di Confindustria, sempre, va sempre ricordato.
E poi là, contro, in realtà, in questo caso, contro il commercio del Viagra, sì, o del, sì, del Cialis.
Però può essere
no,
così.
Perché voi non avete ricordato, io sono stato assessore all'agricoltura della Calabria.
Abbiamo ricordato.
Fermo.
Profondo conoscitore.
No, perché sono stato assessore e ho dovuto promuovere insieme ai prodotti calabresi anche l'anduia.
Quindi l'ha provata.
Certo, quindi l'ha provata.
La mangio sempre.
E poi che ha fatto? Un bunga bunga micidiale? Che ha fatto poi?
Ho fatto quello che dovevo fare. Quello che farete voi.
Provata su se stesso.
No, facciamo provata su allora se facciamo stesso. Così. Vi mando l'anduia.
Sì.
E ci rivediamo da qui a un mese.
La
prossima
che
sezione.
Succede? Ma che succede?
Lo chiederò a voi. Però non ve lo posso dire. Perché se no voi andate a gioco fatto.
Lo dica a chi ci ascolta. Lo dica ai milioni di ascoltatori.
Cioè, i nostri ascoltatori.
Quanto costa? Scusi, un po' di anduia. Costa?
Non ve lo posso dire perché ve la regalo. La compro.
No, ma,
non
no, noi,
ma se una ascoltatore
della costa sarà 10-15 euro, non ho idea.
Al chilo.
Al pezzo.
Costa.
È un salame, insomma.
E se uno se mangia
costa,
mezzo
costa
salame.
Più l'anduia, l'anduia o il Viagra? Il Viagra costa di più.
Molto di più.
Ma è una, ci vuole la prescrizione medica per mangiare?
No, quella la prescrizione la faccio io.
Il dottor Pirillo.
Per l'anduia sì, la faccio io. No. Come parlamentare
che mestiere fa?
Io faccio il pensionato ora.
No, ma prima che ha fatto?
Insegnavo. Alle scuole, sì. Quindi, però aspetti, mo io siccome sono pensionato, sono stato assessore all'agricoltura, sono stato autorizzato, ovviamente, mi sono autoautorizzato a fare la prescrizione. Voi siete soggetti che avete bisogno di lui.
Lei dice, lei, guardandoci in faccia.
Ma quello perché mi hanno detto che non bisogna guardare il corpo, perché se guardi il corpo, Dio non lo dai a nessuno l'anduia. Basta guardarlo in faccia, vi vedo. Lui di meno,
ecco.
Tu di più.
E se ho Cruciani di più.
Cruciani di più.
Cioè io ho più bisogno di anduia.
Sì, perché ti devi risollevare un pochino.
Bravo,
cioè, sono troppo magro.
No. Dal viso.
Il viso un po' scavato, un po' emaciato.
Capito, quindi
mi piace molto sto Pirillo, bisogna evitarlo tutte le volte.
Bravo, io ve la do. Facciamo questa cosa.
Lei ce la dà?
Vi do, no, io ve li porto.
Ah, l'anduia.
Oddio, quello no. Quello ce ne sono pure tanti qui, ma io assolutamente.
Dove,
e qui il Parlamento.
Al Parlamento europeo.
Lei butta l'occhio, gli dica la verità.
Sei pazzo. Butto l'occhio di fronte a belle ragazze.
Ragazze no,
che mia moglie lo sa. Che
mica
io,
pensa che gli omosessuali sono.
No.
Mica pensa che sono
per
malati.
Carità. No, assolutamente.
Però,
duia niente a quelli.
Come
no? Magari anche gli omosessuali faranno sesso.
So. Io ve la do e poi provateci voi.
Con chiunque, uomini, donne, uguale.
Sì. Io ve la do, io vi porto, cioè, la prossima
volta. Ma quanto
volta...
bisogna mangiarne, scusi, prima di una
bisogna posto... spalmarle su una fetta di pane, perché bisogna comprare il pane.
Allora, istruzioni per l'uso. Sì. Stiamo parlando...
Non un panino.
Ricapitoliamo,
perché il panino va usato a metà.
Aspetta, qui c'è confusione, perché abbiamo iniziato a parlare di De Magistris.
Oh, mamma mia.
Why not?
Poi a un certo punto abbiamo iniziato con l'anduia. Volevo parlarne dopo, in realtà poi siamo andati diritti subito con l'anduia. Allora, il signor
perché
Pirillo,
vi ha fatto gola l'anduia.
Ci piace.
Il signor Pirillo è stato assessore.
Si capisce che hai bisogno.
Si vede.
Cruciani, peccato, Cruciani uguale
anduia. Ma bisogna spiegare gli effetti di questo.
Allora, no, lui lo
spiega. Fate parlare Cruciani.
Fate silenzio un attimo. Allora, la situazione è questa. Mario Pirillo, europarlamentare del Partito Democratico, è stato assessore all'agricoltura
della Calabria.
Molto bene.
Regionale agricoltura.
Uomo 115.000 preferenze, molto popolare in Calabria.
Di tradizioni democristiane.
Democristianissimo, assolutamente.
Ancora oggi.
Vabbè,
democristiano nel PD.
Cioè, si stava meglio quando si stava peggio.
Quando c'era lui...
Non ne parliamo nemmeno.
Posso fare la trasmissione?
La DC, non ne parliamo nemmeno. Cioè, rispetto a quelli di oggi. La faccia, voi non la potete guardare, eloquente. La faccia pure. Allora, consiglia ai giovani o ai meno giovani che hanno voglia di che cosa? Di essere più vigorosi sessualmente, diciamolo, no?
Certo, no, perché io ho capito che tu c'hai qualche difficoltà.
Perdere il sottoscritto.
No, perché ho visto tra i due, tu sei più interessato, ecco. Perché... Ma avevamo diversi argomenti, l'aveva annunciato lei, mica...
Sì, ma poi riprenderemo.
quando abbiamo che anch'io ho una certa curiosità.
Appena sono partito con l'esempio, siamo partiti con...
No, abbiamo tralasciato tutto per parlare di Nduja. Per cui l'argomento più...
E il mondo gira attorno alla Nduja, amico mio. Sempre là si va.
Ci sono.
Sa come diceva l'avvocato?
Il mondo gira intorno alla Calabria, non lo volete capire. Voi del nord, non lo volete capire.
Scusi, il mondo gira intorno alla Calabria.
Il mondo gira intorno alla Calabria.
Cioè, la Calabria è il centro del mondo, dice lei.
Secondo me sì.
Lei ha una visione un po' tolemaica, diciamo.
No, no. Assolutamente no, perché voi immaginate il Mediterraneo.
Sì.
E se voi immaginate un'Europa comprensiva del Mediterraneo, la Calabria dove sta? La conoscete la Calabria?
Beh,
no?
Sì, certo.
Perché c'è qualcuno che non la conosce.
Io ho passato vacanze a Diamante quando ero...
Davvero, vicino al mio paese, alla
Mantea. Assolutamente, assolutamente.
Abbiamo somiglianze. Poi siete stati vicino a Cetraro, pure una bella
città. Cetraro conosciuto, tutto. Sì, sì.
Cetraro, poi.
Ci sono amici, amiche. Sì, sì.
Amiche a Cetraro.
A Cetraro.
Torniamo.
Però non fate nome. Senza no.
Sempre senza quello regola vecchia,
regola vecchia.
No,
della zanzara.
No, ma in generale della politica italiana ormai tralasciata, tutti fanno nomi, parlano di tutto.
Mamma mia, sì, sì.
Vita privata, sì, cosa, sì, cosa tremenda.
Tornare magari a un po' di democristianità.
Bellissimo, no? Oddio.
Dove non si sa un cazzo.
Bello, bello.
I segreti di palazzo, no?
Torniamo.
Che voglia che avete, dicendo. Peccato, la potevo portare stasera, me la lavo già stasera.
Allora, facciamo così:
facciamo
la fila di Stroscanna, amico mio.
No,
cioè, è rischio Stroscanna.
Stasera, stasera eravate già pronti all'uso.
Sì, ma poi c'è il rischio Stroscanna.
Lo vedo già. Lo vedo già, peccato che radio
ascolta tu, è la radio, Pirillo, sì, sempre, sì, radio. Sempre
sì,
radio.
Non lo vedono perché sono...
Allora,
adesso...
io però mi prenderei un attimo di pausa,
sì,
perché voglio lasciare un po' di suspense.
Vabbè, sì,
qui ci sono i due ascoltatori, adesso ci sono in onda, consigli per l'uso della Nduja da utilizzare per migliorare le prestazioni sessuali, diciamo, di quello si sta parlando. È inutile girare intorno alle cose. È così.
Avremmo potuto dirlo in altri termini, cioè, con altre parole.
Come si dice?
Non lo so, voi che siete bravi.
No, lo dica in maniera molto...
Si dice pure così, però si fa capire.
Cioè, come si dice?
Cioè? Si fa capire, si fanno le mosse.
Alla radio, dobbiamo parlare.
Si fanno le mosse.
Ma dobbiamo parlare qui alla radio, lo dobbiamo dire.
Per cui siamo obbligati a dirlo così.
Per forza.
Mentre in televisione si fanno le mosse.
Cioè, con la manina avrebbe fatto il telefono avrebbe fatto lei. Ho capito.
Vabbè, ho capito. Vabbè, comunque, i consigli dell'onorevole Pirillo.
È sempre la radio della Confindustria, però, questa, eh?
No, io lo dico.
Sì, sì, no, ma assolutamente.
Per Pirillo, soprattutto.
Angelo da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo parlare per il discorso di Borghezio.
Sì, riguardo che succede con Borghezio?
Diciamo che solo lui che parla di Mladic, essendo favorevole, invece penso che non sia solo lui.
Non c'è solo Borghezio che dice che Mladic è un patriota. Io ho sentito solo Borghezio fino adesso parlare di Mladic come un patriota, però...
E forse non ha sentito nessun serbo, il problema è quello.
No, che c'entra? Parlando degli italiani o dei parlamentari o persone che hanno ruoli istituzionali, sto parlando dei serbi. Evidentemente sì, perché c'è un minimo di consenso, ce l'avrà, se fino adesso è stato coperto dal governo, dai militari, eccetera, eccetera.
Sì. Sapete che anche la televisione satellitare, che è la televisione serba di Stato, da quando è stato arrestato Mladic non si vede più su Sky, per esempio. E forse perché non vogliono far vedere che ci sono gli scontri di piazza riguardo all'arresto di Mladic.
Sì, ma stiamo parlando sempre di un'altra cosa. Quale consenso? Non ho capito. Chi è d'accordo con Borghezio, secondo lei?
Lei,
per esempio, è d'accordo? Lei, per esempio, è d'accordo?
Io sì.
Lei è d'accordo? Ma lei di che...
Chi conosce la storia dei Balcani deve sentire anche la campana dei perdenti.
Ma io non le sto dicendo, scusi Angelo,
non le sto dicendo che
lei ha torto per definizione. Sto dicendo semplicemente, lei ha studiato in quanto curioso, storico. Che mestiere fa lei?
Io faccio il direttore commerciale di un'azienda.
Pure.
Però frequento i Balcani da una decina d'anni.
E dunque, Mladic, lei non lo considera, un assassino ma un patriota?
No, nel senso assassino patriota. Io ho sentito le campane, non lo considero un eroe, ma non lo considero neanche un assassino. Tutto quello che gli hanno attribuito.
E la montagna di prove che ci... È tutto quello che gli hanno attribuito, il tribunale internazionale, la montagna di prove su Srebrenica, eccetera, eccetera. Che cos'è? Una montatura, un'invenzione degli americani? Cos'è?
In parte sì.
Addirittura.
Angelo, un attimo solo, vabbè, abbiamo la borsa 800240024, torniamo subito, è bello passare dall'Anduja a Mladic. No?
Sì. Con ho gente questa, che davvero...
Ho questa facilità di passare dall'Anduja a Mladic.
È la bellezza di questa zanzara, che passi dall'alto al basso. Sei bravo, Cruciale.
Sì, dici?
Vabbè. Sì, bisogna dirlo.
Borsa. Eccoci di nuovo, la zanzara in diretta da Strasburgo, 800 24 00 24. Siamo qui con Davide Parenzo, naturalmente qui al mio fianco. Sopportando.
No, non perché per i radioascoltatori che a volte si arrabbiano con me, a cui
si arrabbiano anche con me soprattutto. Ma chi devi chiedere bene. Scusa? Mai no, chiedere ma scusa, mai, mai
quelli,
chiedere
anche
scusa.
Quelli che non mi vogliono, ma io che voglio bene, li abbraccio.
Appunto, ma sempre come direbbe il nostro caro amico avvocato Tormina, mai chiedere scusa,
mai. Sei matto, mai. Attaccare sempre,
lanci in resta. E Mario Pirillo, europarlamentare del Partito Democratico, che ci accompagna per quest'ultima parte della trasmissione. Stavamo sentendo prima un signore da Milano che si chiama Angelo, il quale diceva di essere d'accordo con Borghezio, perché le opinioni possono essere tante, tutto a cittadinanza. Però mi dica una sola cosa, Angelo, un solo motivo per cui è d'accordo con Borghezio su questa storia di Mladic, considerandolo evidentemente anche lei una sorta di patriota, un benefattore del suo popolo, uno che non ha commesso nessun crimine. Mi dica una cosa, c'è
no,
una montagna di prove,
non ha commesso nessun
montagna...
crimine, non ho questa vabbè, assoluta allora, scusi, certezza, assolutamente. Però devo dire che per quanto riguarda la storia l'hanno scritta i vincitori e la scrivono sempre i vincitori, è un dato di fatto.
Sì, e d'accordo.
Poi... Se è un criminale però,
No, è un generale, no. Un generale serbo che ha fatto la guerra contro le fazioni musulmane croate.
Non si è limitato a fare la guerra, ci sono dei reati che sono quello di genocidio, di crimini contro l'umanità, eccetera, eccetera, che sono codificati. Poi lei potrà dire rifiuto questo tipo di
valutazione. È in un tribunale, verrà giudicato. Non è detto che
la guerra è militari versus militari, non militari macellai versus civili. È completamente diverso.
A Srebrenica non
mio.
Ci fu una battaglia campale tra due eserciti, ci furono delle persone. Ma parli della Croazia,
è benaltrismo,
questo è benaltrismo allo stato puro. Qui c'è un tizio che ha commesso
un generale
nei confronti di civili, esatto. Non di militari, di civili.
Non è guerra,
è un'altra cosa.
Perché normalmente nelle guerre i militari non ammazzano civili.
Bisogna vedere anche le modalità naturalmente con cui tutto questo è accaduto, certo, ma comunque certo. Guardi, su Srebrenica da tempo c'è una letteratura vastissima, sterminata, non solamente dalla parte dei vincitori, ma di persone imparziali che non gliene frega niente né dell'America né della... Né della Bosnia, né del Vaticano. Sì, ma non è che sono tutti pregiudizialmente contro. Ci sono anche degli osservatori indipendenti che hanno valutato queste cose. Non è che sono solo pregiudizi nei confronti della Serbia. Angelo,
no,
comunque la
ringrazio. Non è successo nulla, se prendi, ci mancherebbe, ma non è successo tutto quello che viene pompato. Quello di sicuro.
Tutto quello che viene pompato. Guarda, la discussione sarebbe molto lunga. L'unica cosa che è stata pompata a Srebrenica, purtroppo, è il numero dei morti per volontà esplicita di Mladic. Andiamo a Bari, Ezio da Bari.
No, è Ezio da Varmo, scusa, è vicino
Ezio?
Udine. Da Varmo, vicino Udine.
Vicino Udine, no, qui c'era scritto Ezio da Bari, evidentemente mi sbaglio.
Ma non importa, siamo a 1200 chilometri. No, e io passerei un argomento completamente diverso, innanzitutto all'europarlamentare Pirillo, che l'Anduja 15 euro non si trova, però questo è un dettaglio. Ma
cioè,
io sono
in che senso
rimasto...
non si trova 15 euro, scusi?
Viene di più o di meno?
Pirillo, risponda.
Molto di più.
Vabbè, ma io... A questi due amici gli faccio fare lo sconto, capito?
Ci doveva dire
perché scuoli faccio li ho convinti ad utilizzarla e allora non posso pagare 50 euro al chilo, questi muoiono. Allora faccio fare lo sconto.
Scusi, quanto costa?
Costerà, ma io non lo so, lui forse lo sa meglio di me perché non so.
Almeno 40.
No, 40 che al chilo?
25-30
al chilo.
Mamma mia, ma che è? Lingotti d'oro?
Si va dai contadini, quelle fatte in casa, i prezzi.
Scusate, ma lei però ha detto che c'è un'Anduja particolare.
Quella di Spilinga, ma lui
di
lo
Spilinga?
Sa. Spilinga, sì.
Allora, dunque, torniamo alla cosa.
Ezio,
innanzitutto concluda il suo intervento, poi riprendiamo con i consigli.
Ezio, però questi due, siccome ho visto che sono un po' pallidulci, hanno bisogno di essere sostenuti, allora gliela porto gratis io al Parlamento.
A noi ce la porta gratis, al pubblico costa diciamo da 25
al centro della telefonata. Io sono rimasto folgorato quando ho sentito Pirillo, perché mi si è materializzato un nome che io quando vado in Calabria, ci vado ogni anno, lo vedo scritto in tutti i sottopassi della statale 18.
No,
devono aver appeso
muri.
Qualcuno con i piedi al contrario per scrivere con il bianco vota Pirillo, vota Pirillo.
Bravo,
perché i miei
figli
per strada dicono
papà, vota Pirillo. Ecco. Ed è rimasto nella mente. Allora,
sa perché? Perché io sono Diamantea.
Come fanno a scrivere quelle cose enormi? Vota Pirillo.
Io enormi. Sono Diamantea, hai capito?
Ecco. Allora tu io, siccome Diamantea, lo desiderio ne hanno a Mantea, e quest'anno a luglio verrò a trovarla, le chiedo una promessa. Se sì. È possibile, una cosa fondamentale, che il mare...
Sportello Pirillo.
Se devi fare...
Che il mare al pomeriggio...
No, perché questi sono zanzare tutte e due, hai capito? Mentre tu parli, questi fanno casino.
No, hai ragione, onorevole Pirillo. Dunque, l'ascoltatore, se non ho sbagliato, Ezio da Bari, dice...
Da Bari,
nord Italia, da Udine.
Dove stai? Udine?
Sì, vicino a Udine, però viene sempre ogni
e di dove sei? Ezio?
Da subito del tuo, vedi il vecchio democristiano che lotta come un leone per un voto, come lotta.
Ezio, dove sei tu? È originario.
Io sono, allora, mio papà è di Amantea. E io
Quindi vota?
Del mio paese.
Amico mio sei!
E come si chiama di cognome?
Ma chi gli frega, scusa? Perché sono voti questi.
Cupelli.
Certo.
Cupelli.
Come Natale a casa Cupiello.
Cupelli, madame Andrea.
Cupelli.
Ah, quindi sì, ho capito. Siete parenti di Mastro Vincenzo.
Vabbè, ma adesso questa non è la radio, però.
Esattamente.
Mastro Vincenzo falegname, no?
Esattamente.
Oh, che bello. C'è la figliola ora la Mantea.
All'onorevole Pirillo.
C'è la figliola la Mantea.
Che figliola di chi, scusi?
La figliola di Mastro Vincenzo.
Ma chi è sta gente? Ma
che sei apparente di Ezio?
È la radio della Confindustria, ma domani, che ci
domani
falegname a radio della Confindustria,
Mastro Vincenzo è la figliola di Mastro Vincenzo.
Ezio, questi sono due matti simpaticissimi.
Vabbè, insomma, scusi, però Ezio,
Ezio, sono ti do il mio numero di telefono, posso dare?
Sì, ma no, è in radio, siamo in diretta radio.
No, no.
Dopo,
cioè, faccia quello che vuole, sì, faccia quello che vuole. Sono 2 milioni di ascoltatori, comunque
io domani mattina scrivo sul sito dell'onorevole Pirillo.
Benissimo.
Beh, scusi un attimo, però Ezio,
ricapitoliamo. Però lei... una promessa in diretta.
Ecco, promessa.
Il mare di Amantea, tra Amantea e Belmonte.
Com'è? Fa schifo e buono sto mare?
È bellissimo. Al pomeriggio.
Ma solo al pomeriggio, ma certi giorni però.
È 10 anni che è sporco. Allora l'onorevole Pirillo in questo momento potrebbe promettere per quest'estate un mare pulito.
Ezio, che faccio?
Non dipende da me solo. Senti,
Ezio, io sono la commissione ambiente.
Ti prometto.
No, tu devi insistere, non con me, con questi signori qui che fanno opinione, per dire alla commissione ambiente. Io porto la commissione ambiente a novembre ad Amantea, in Calabria. Lì proprio la valutazione per ottenere anche risorse da parte dell'Unione Europea. Se è sporco va pulito.
Vabbè, dica qualcosa all'ascoltatore, farò di tutto perché la situazione da
Mantea. Vabbè, Ezio ha capito, siamo paesani, quindi mi ha compreso. Ti ringrazio molto, ti abbraccio.
Abita Udine, magari ha un
po' Udine sta da Mantea, capito? Mira Mantea per Monte. Io ho la casa per Monte, Ezio, capito?
Allora, io l'altro anno, tanto siamo ormai a livello nazionale, lo sappiamo tutti, abbiamo salvato un bambino in acqua e quindi c'è stato il conferimento della medaglia di bronzo al valor civile, che mi fa onore, proprio lì ad Amantea, nella città del pomodoro. Di Belmonte, nella città del pomodoro.
Io ho la casa di Monsignore.
Faccia anche pubblicità di questo simbolo della Calabria.
Del pomodoro, Simone, parliamo
pomodoro
perché
di Belmonte.
No, ma questi signori
che
qui, quando hanno sentito Ezio Landoia, sono buttati a capofitto. Sono due matti simpaticissimi, matti si va per dire. Certo, quando sono Landuia e quando hanno capito che effetto fa, dice, allora non dobbiamo andare più in farmacia. Perché hanno detto che non sono andati mai in farmacia, ma sono andati. Hai capito?
Che effetto fa?
Gliene faccio avere un po' di quella buona.
Io la porto.
Che effetto fa?
Che effetto fa? Uno ne mangia una fetta.
Esatto.
Dopo quanto fa effetto?
La spalma. Secondo la spalma, l'uso. Non le mangia una fetta.
Lo deve vedere come
la spalma. Spalma, l'anduia sul
panino. Sul panino.
Sulla fetta di pane.
Sul pane al forno.
E poi l'effetto pure durerà 2 o 3 giorni. Secondo.
2 o 3 giorni.
Sì. Non potete uscire di casa.
Con una fetta di pane.
Certo. Con l'anduia però.
Sì, certo. Fetta di pane.
Ma
dopo quanto c'è l'effetto?
Subito.
10 minuti, un quarto d'ora,
una mezz'oretta,
un paio di morsi,
una mezz'oretta.
Poi...
mezz'oretta. Ma basta una fetta oppure ce ne vuole una.
Poi se casomai vedi che non va bene ce ne metti un'altra fetta.
Ma sopra, cioè dove devi mettere? No, capisco.
L'anduia sul pane.
Io pensavo bisognasse...
No! Ti brucia quello.
Parli chiaro.
È piccante, hai capito che è piccante? È piccante.
Sugli organi sessuali brucia. L'anduia è piccantissima.
Non mettetela lì.
Dunque, se avete capito male, non mettete l'anduia nelle parti intime.
Drammanduia.
L'anduia va messa su una fetta di pane.
E basta, è mangiata. bevendo un po' d'acqua per, perché sennò ti bruci tutto
alcol,
il palato.
Alcol si può bere?
No, ci metti l'alcol e si incendia.
Ah, dunque niente, solo
si abbassa subito,
si abbassa
subito la manopola.
La manopola,
la manopola. Cosa pazzesca.
Traffico. Questa è la Zanzara in diretta a Strasburgo 800 24.
Siamo ironici, no? 0024,
sì,
magari qualcuno l'ha capito, criminali, ma...
Vabbè. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Allora, abbiamo deliberato l'anduia di
Spilinga.
Di Spilinga vale molto di più del Viagra. Questa è la realtà.
Tre giorni di effetti. Di effetto.
Due o tre giorni
di
effetto.
Continuo.
Mi raccontano che. Dicunt. No? Che lei l'abbia consigliata a un suo collega, di cui non faremo il nome, naturalmente. Europarlamentare, perché insomma.
Della Lega, magari diciamo così, la persona.
Subito. Comunque, della Lega. Un europarlamentare. Mi racconti l'episodio. Sinteticamente.
Io ho detto dell'effetto benefico,
sì,
dell'anduia. Lui ha detto: beh, la voglio allora. E io l'ho portata. Sì. E l'effetto benefico c'è stato.
Ho capito, ma però...
Noi ci vediamo ogni giorno. Abbiamo fatto uno scambio poi, no? Perché,
cioè?
Perché io mica me li potevo far pagare. Lui
no.
Mi ha dato il prosecco.
Sì.
Quindi io, Lega, quindi Nord.
Sì, certo.
E io gli ho dato l'anduia. L'effetto.
E cosa ha detto lui?
Miracolo.
No, miracolo.
Così ha detto, miracolo. Ma veramente così?
Sì, miracolo.
Ah, ecco. L'ha abbracciata quando l'ha
ritrovata. No, l'ho abbracciato, no.
No.
L'ho abbracciato, non mi potevo.
No, lei quando vi siete rincontrati, lui ha detto grazie, mi hai fatto un regalo pazzesco.
Sono rinato.
Viva la Calabria.
Sono rinato.
Viva la Calabria.
A leghista, per cui viva la Calabria, certo.
Sì.
Avevo dei pregiudizi sulla Calabria.
No,
non l'ha detto questo.
Perché non ce l'ha?
Ecco, ma perché gliel'ha chiesta? Perché aveva dei problemi con la moglie? No,
no forse con la fidanzata. Penso.
Con la fidanzata, aveva dei problemi.
Vabbè,
con la fidanzata.
Però qui magari non entriamo.
Non vogliamo dire no. Cioè, non riusciva tanto a...
Forse aveva qualche difficoltà.
Ma
io, difatti, quelli che hanno difficoltà, me l'ho detto come voi. Io,
ma noi non abbiamo messo.
Ma no, no, ma
questa è parte della querela per diffamazione.
Io accetto.
Non l'ha condannata De Magistris, però se mette la querela da noi.
Io accetto volentieri questa anduia, però. Io glielo dico.
No, anch'io, perché
allora facciamo una cosa.
Sì.
Mo io gliela porto.
Sì.
La porta in quantità, un paio di volte poi potete fare il rifornimento, due o tre volte.
Sì, ma va presa insieme? Cioè insieme io e Cruciani?
No,
perché... Prima, dopo i pasti, come funziona?
No, va presa quando si vuole.
Quando si vuole.
Qua solo. Quello non c'è.
No, perché sa, se questa è una roba di peperoncino, immagino,
caspita,
no? Con aglio.
Sono gli interiori del maiale con...
Molto pesante l'anduia.
Non pesante, è piccante.
Ma anche pesante.
Però al mattino, quando uno si alza al mattino, con l'alito un po' pesto, come fa a mangiarsi sta roba?
No, non si ha la mattina, si mangia a colazione, il pomeriggio.
Cioè a pranzo.
A pomeriggio per merenda.
Lei quanta ne mangia di anduia?
No, io non ne mangio proprio, perché non ho bisogno.
Non è bisogno.
No, assolutamente.
Beh, ma anche per piacere si può mangiare l'anduia.
Ma poco, io ne mangio in pochissime quantità, proprio...
Perché è pericolosa sta anduia, allora.
No, perché... A gente come voi fa un effetto sicuramente. Dai, state tranquilli. Vabbè,
proviamo. Scusi, però adesso torniamo su un altro aspetto che io volevo trattare, che è la vicenda della elezione di De Magistris a sindaco di Napoli. Il suo nemico De Magistris l'ha messa sotto indagine, lei poi ne è uscito totalmente da questa indagine, eletto sindaco di Napoli. Lei sa che il suo collega Mastella si voleva, addirittura aveva annunciato di volersi suicidare.
No, non lo sapevo.
Se fosse stato eletto al Parlamento Europeo e al sindaco di Napoli
De Magistris.
Lei invece
l'ho visto è
vivo e vegeto, non si è suicidato, è qui.
Parla di Clemente.
Sì, Clemente.
L'ho visto oggi.
Non andrà più a Napoli lei adesso.
Io?
Ora che c'è De Magistris.
Lei. Io si andrò a Napoli.
Sì.
Di più. Perché voglio vedere se rimuove l'immondizia, cosa fa.
Ma chi ha votato De Magistris alla fine?
Tutti. Camorra compreso.
La Camorra.
Qui siamo seri.
Ma
anche
tutti
la
giornali. Voi leggete il giornale?
Sì.
E avete visto che tutti i giornali hanno pubblicato che il 66% del Rione Scambio ha votato per De Magistris.
E dunque i camorristi?
Ma secondo me.
Per forza. Sì. Certo.
Se
beh,
tanto...
non è che si può dire, cioè, che Camorra
lo dice,
no, ma non lo dico io, lo dicono i giornali, quindi no, non è
che lo dicono i giornali, già, i, già dicono che ha preso il 66% dicono... a Scampia, non è che dicono, non è
vabbè, ma che vuol dire,
perché magari
dice, vabbè, mica io lo so,
ma magari lì se
ma io non è che non me lo voglio, però, scusi, io sono convinto che li ha presi i voti,
ma a Scampia mica saranno tutti camorristi, no,
per carità,
magari quelli che hanno votato sono quelli che odiano la Camorra,
mai non sia mai, certo, può essere, ma 66% è una bella percentuale, però
quindi lei dice De
Magistris, però il magistrato anti,
anti che anti
Camorra, anticriminalità, eccetera,
anti che cosa,
anticriminalità votato da, anche dalla Camorra, mi sembra strano,
ma anti che, perché De Magistris anti che cosa è, no,
questo è come è stato inquadrato, come è stato sempre descritto,
anche come
è
percepito
da chi,
dai media, come è stato percepito nell'opinione pubblica,
ha fatto un'operazione che ha arrestato dei mafiosi, degli ndranghetisti,
gli hanno dato fiducia,
ma voi avete,
i napoletani gli hanno dato fiducia,
persone attente, quindi
sì, sì.
E in Calabria De Magistris non ha mai arrestato uno.
Mai combattuta la criminalità organizzata, mai.
Secondo io, che nella sua può darsi che ha combattuto pure, ma non, ha preso qualcuno,
mi dirà che è appoggiato dalla criminalità organizzata,
no, quello no, quello non lo posso dire perché non ho elementi per dirlo, vabbè, altrimenti vabbè, lo direi se lo sapessi, chiaro?
Però
chiaro,
non è così,
Evan.
Ma prende l'Anduia secondo lei? De Magistris,
e penso un po' che non so
perché?
No, perché lo dice così?
Perché c'ha faccia pallida,
ma tutti costruiscono della faccia pallida.
Scusi, che c'entra?
Berlusconi prende l'Anduia?
Berlusconi prende l'Anduia.
Berlusconi è un fiume di Anduia, secondo me, ha una fabbrica proprio di Anduia. Ha comprato qualche
ad Arcore, c'è proprio una fabbrica di Anduia.
Sì, no, l'ha comprato in Calabria.
Ah,
sì. Comprato in Calabria,
capisci come compra le case,
compra l'Anduia,
compra l'Anduia,
l'Anduia,
l'Anduia pieno di Anduia fino a qua, sì, fino a qua.
Ma ci vuole, sì.
Scusi, però dicono che ha fatto la pompettina in realtà, o vari interventi eccetera,
così mi hanno detto,
Ma se fosse stato lei al posto avrebbe consigliato un'altra cosa, altro che pompetta.
Anduia,
sì, ma l'Anduia però quando uno proprio non ce la fa, non ce la fa, non è che non è che ti
l'Anduia smuove
anche i cadaveri,
sì,
anche i casi disperati,
anche i casi disperati,
capito, Cruciani? No, dico, cioè, non dicevo a te.
No, vabbè, finché c'è vita c'è speranza.
Cioè, siete contenti? Mi vedo molto...
Siamo
ottimisti.
Purtroppo
siamo
venuti fino a stasera. Purtroppo dobbiamo chiudere. Purtroppo dobbiamo chiudere.
No, noi chiudiamo.
È finito. Sono le 20:50.
Ma voi scherzate.
Domani.
Ma che domani è finito?
Ma le invitiamo pure domani.
Anduia, atto secondo.
Allora, vi strappo una promessa.
Sì.
Sentiamo.
Uno, che venite in Calabria.
Assolutamente.
Così io e Ezio, che è
l'ascoltatore, benissimo.
Facciamo un giro a Cetraro e poi venite a Mandea e Belmonte.
E l'Anduia?
Vabbè, questo...
Fermati, poi vi porto a Spiring e vi faccio vedere come si va l'Anduia.
Sì.
D'accordo? Premesso che i calabresi non hanno bisogno di Anduia, perché i calabresi sono tutti...
Tori.
Mamma, no, tori no, ma proprio tori. Ma siamo...
Torelli.
Insomma, ci siamo.
Ci siamo. Allora, Anduia, atto secondo, domani alla Zanzara. Mario Pio, domani, viene qua.
Un'altra volta.
Sì,
no, io vi voglio far provare la Zanzara.
Lezio magistralis sull'Anduia. A domani 18:30.
Domani poi vediamo.
Arrivederci.
Ciao.
Radio 24. La passione si sente.